Cuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
È la vigilia della sfida contro il Sassuolo per la Juventus. In conferenza stampa Pirlo invita a non mollare in chiave Champions League. Intanto Buffon annuncia l'addio alla Juventus a fine stagione. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, fuori di Juve dell'11 maggio. Sono le 15:07. Saluto subito Federico Rossi.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
E con un'immancabile barba all'amichi Rourke, Fabrizio al mio fianco.
Ciao Quintiliano, buon pomeriggio a tutti.
Yeah. Allora Fabri, ci siamo ormai siamo in sintonia io e te, no? Stavo per mandarti un messaggio dopo aver letto e non ascoltato Pirlo. Ti stavo per scrivere, alzato un po' la voce Pirlo, poi mi veniva da ridere. Tu hai detto addirittura si è arrabbiato, per non usare un altro termine. Oggi intanto ha detto di crederci ancora, ma è chiaro, non può dire altrimenti. Però sembra che un po' il tono, no, lo abbia un po' alzato rispetto... Troppo tardi però.
Beh, sono passati 10 mesi, tra un po' finisce il campionato e molto probabilmente non starà più alla panchina della Juve, mi verrebbe da dire. Poi che non è che ha fatto chissà che, ha detto per dindiridina, per bacco, a cipicchia, cioè io mi aspettavo veramente che battesse i pugni, ma non oggi, i pugni li doveva battere da qualche mese indietro, non soltanto oggi. E che ti devo dire? Oggi è la solita conferenza stampa? Non lo so, forse è cambiato qualche cosa.
Non dà, diciamo che Pirlo, l'abbiamo detto, non dà titoli, però due o tre argomenti importanti li ha toccati. Detto di questo, di non alzare bandiera bianca rispetto alla Champions League, che purtroppo non dipenderà solo dalla Juventus, ma anche vincendo tutte e tre le gare, lo ricordiamo, la Juventus deve sperare che un'altra delle rivali inciampi, no, durante questo percorso finale della stagione. Poi l'ascolteremo Pirlo, ha intervenuto anche sul, si è parlato, come tu sai Fabrizio, la Gazzetta dello Sport ha riportato un'indiscrezione che forse è più di un'indiscrezione, secondo cui dopo la sfida contro il Milan nel parcheggio dello Stadium ci sarebbe, usiamo il condizionale, stata un'accesa discussione tra Paratici e Nedved. Perché? Perché Paratici voleva esonerare subito Pirlo con conseguente traghettamento di Tudor, mentre Nedved, e poi ha prevalso questa linea, lo abbiamo visto il giorno dopo, voleva invece che continuasse fino a fine stagione, Pirlo ancora in panchina. Questo per dirti che regna indubbiamente confusione anche a livello societario, caro Fabrizio. E poi lui è intervenuto, Pirlo, poi l'ascolteremo anche sull'ipotesi esclusione dalla Serie A da parte di Gravina. Però queste voci anche su questa lite tra Paratici e Nedved, insomma la Juventus, il problema non è solo il campo.
Tira una brutta aria Quintiliano, tira una brutta aria, e non soltanto da dopo la partita col Milan, persa male oltretutto davanti a Elkan, dove magari, sai, speravano anche di fare una figura migliore. Che Nedved e Paratici non si vogliono più bene come prima, secondo me già da parecchio tempo, perché abbiamo sempre visto i silenzi di Nedved, Paratici che parlava, Nedved che sembra sempre più defilato. Secondo me qualcuno a fine stagione paga. Io ho scritto in un mio editoriale su un sito dove scrivo che sarà... ci vuole una rivoluzione, no? L'abbiamo detto anche spesso noi qua.
Anch'io su tutto io,
ecco,
non ci siamo messi d'accordo.
Questa rivoluzione magari non vuol dire che cambierà tutto, ma sicuramente nei vertici qualcosa deve cambiare. E anche questo nervosismo di Paratici, ricordiamocelo, a Udine stava in campo a fare la scenata contro l'arbitro. Giusto o sbagliato che fosse, non toccava a Paratici fare quello e là non doveva stare. E poi si mette a litigare con Nedved davanti ad altre persone, cioè non mi sembra proprio più lo stile Juve queste cose. Una volta si lavavano, si diceva si chiude la porta dello spogliatoio, i panni si lavano in casa, no? E qua invece sembra un po' tutto così buttato, ognuno fa quello che vuole. E anche queste dichiarazioni di Pirlo, dove oggi sembra aver cacciato un pochino di più gli attributi, sono tardive, ormai devi sperare che gli altri facciano male e che falliscano, ma non si può fare un campionato sperando negli altri.
Io però insisto, Fabrizio, perché è un concetto a cui tengo molto. Pirlo sicuramente si è dimostrato non all'altezza, ma è quasi scontato, no, che sia così, perché comunque era inesperto, probabilmente qualcosina in più ci si aspettava, però il primo colpevole secondo me è la società. per quanto riguarda il discorso allenatore, ma non solo, Fabrizio, perché oggi in una delle tante domande, per esempio a Pirlo, gli è stato chiesto: si aspetta da Dybala un riscatto? Ha detto: in realtà io me l'aspetterei da tanti, da tutti. Questo significa che lui percepisce, ma lo vede, perché Pirlo non è stupido, che evidentemente tra i giocatori, Fabrizio, c'è questo, non una resa, però sicuramente la grinta, perché lui, per esempio, gli hanno chiesto della grinta, sì, però non è l'unica cosa importante. Io, secondo me, in questo momento invece credo che sia il fattore principale è la carenza, forse, che ha accompagnato la Juventus in tutta la stagione.
Ma sai cosa c'è anche da dire? Che oggi dice questo. Nella gara prima, nella conferenza stampa prima della partita con il Milan, ha detto esattamente l'opposto: i giocatori stanno tutti bene, sono tutti determinati, sono tutti motivati. Allora come, scusa, sabato prima della gara con il Milan li vedi tutti forti, determinati, pronti, allenati, poi nella gara col Milan vediamo il disastro totale, oggi li vedi che non sono più determinati e che gli manca la grinta, ti rendi conto che anche lui un giorno dice una cosa, un giorno dopo dice l'esatto contrario. Secondo me anche lui non sa più che cosa dire, non sa più come trovare giustificazioni o alibi. E forse non è neanche, l'abbiamo sempre detto, non è tutta colpa sua. La colpa è di chi lo ha scelto e di chi lo ha messo lì in questo momento.
Diciamo che si sapeva probabilmente che fosse una scommessa. Qualcuno ha detto scommessa calcolata, io invece aggiungo scommessa azzardata.
Sai cosa? Dico una frase che potrebbe sembrare un po' pesante contro la società, ma non vuole esserlo, è per capire il senso del mio, farvi capire il senso del mio discorso. C'è stata un po' di arroganza, secondo me, da parte della società in questi ultimi anni, dove si è pensato: sono 9 anni, siamo noi che vinciamo da 9 anni, ci basta qualsiasi cosa facciamo, andrà tutto bene. Invece non è proprio così, perché dovevi pensare a centrocampo, a un allenatore giusto, a continuare un progetto, e il progetto non c'è.
Vediamo chi cosa ne pensa, chi invece con la Juventus ha vinto la Champions League, poi 2 scudetti, uno con la Roma, uno con la Sampdoria, uno
dei tempi suoi,
secondo me uno dei difensori
più forti della storia del calcio italiano.
Ce l'abbiamo, parlo di Pietro Virkwood. Ciao Pietro.
Ciao a tutti.
Ciao Pietro, buon pomeriggio.
Ciao,
Pietro, tu puoi immaginare che giorni siano, no, per il mondo bianconero dopo questa stagione che, per carità, deve ancora chiudersi, però il rischio che la Juventus non entri in Champions League è molto elevato. Questo che potrebbe diventare un fallimento, ma già non aver vinto lo scudetto, perché insomma si pensava fosse l'anno del decimo e quindi dell'altra stelletta, non è stato così, ma comunque la mancanza di gioco, comunque la grinta che non c'è, io insisto su questo punto, ma secondo te di chi è la colpa? Perché va sempre allora distribuita, però qual è stato il problema principale?
Dobbiamo fare una premessa: la Juve ha vinto negli ultimi 9 anni, giusto, 9 scudetti di fila. Vincere il decimo, secondo me, era molto più difficile, soprattutto quando tu non avevi più il centrocampo degli altri anni, dove oltre a far il filtro c'erano i giocatori bravi a mettere in condizione gli attaccanti di far gol.
Esatto.
In questo centrocampo, che secondo me è abbastanza modesto, poco gioco e poco movimento e soprattutto non riescono più a fare la copertura degli altri anni e soprattutto non riescono a dare una palla giocabile ai giocatori competenti per quello. E soprattutto non si può basare comunque il tuo gioco esclusivamente su Cristiano Ronaldo.
Bravo.
Perché secondo me Cristiano Ronaldo non possiamo lamentarci perché ha fatto più di 20 gol con i lamenti, ma sono gli altri che non l'hanno fatti. Vengono a mancare i gol comunque di tutti gli altri e secondo me forse il cambio d'allenatore all'inizio stagione da Sarri a Coso è stato sbagliato, ma non perché è arrivato Pirlo, ma perché la Juventus è una squadra che più che allenare bisognava gestire.
Oh,
e Pirlo come gestione di una società e di una squadra esperienza zero. Io non parlo tecnicamente, lui può insegnare anche benissimo, ma la gestione di grandi squadre passa per altre cose che non è il gioco che tu imponi ai tuoi giocatori, no, e far sentire i tuoi giocatori tutti importanti, da Cristiano Ronaldo all'ultimo, e poi altre cose, hai giocatori di qualità davanti come può essere Dybala e non lo fai giocare 10 minuti in tutte le partite, secondo me sembra un po' una stupidata, perché per me è un grande giocatore.
Dybala, però, Dybala dici Pietro?
Sì, sì, è un giocatore che ha attraversato un momento non buono, ma da lì e non farlo mai giocare o farlo entrare negli ultimi 10 minuti, come, secondo me è come rovinare un giocatore. E poi per tutti i motivi che ho detto prima, il campionato di questa Juventus è stato così. E purtroppo adesso non è che non può entrare ancora in Champions, ci può entrare, però deve basarsi sui risultati che fanno quelli davanti.
Esatto.
Non è, loro possono vincere tutte le partite, ma se quelli davanti vincono sempre, loro rimangono dietro.
Certo.
È quello che non hanno più la possibilità di decidere loro il loro destino. Poi è rimasta un'altra cosa, c'è anche la Coppa Italia, che sì, sì. Comunque la Coppa Italia sarebbe quella che per salvare un eventuale stagione fallimentare. È sempre stato così.
Pietro, ti volevo chiedere questo. Tu sei stato un giocatore che aveva una cattiveria agonistica, ovviamente, no? Importante. Sì. Sempre determinato, sempre molto preparato, sempre con una testa sulla partita. Vedendo queste ultime partite di campionato, la Juventus sembra proprio, anche gli interpreti in campo, sembra proprio che stanno pensando ad altro.
Disconnessi.
Disconnessi sì. da tutto, dal gioco, dalla realtà, no? Com'è possibile?
Secondo me... dopo metà dal gennaio in poi la squadra mentalmente, a parte che per me non ci credeva allo scudetto, e poi è stata secondo me una mazzata d'uscita dal Champions, perché farti buttare fuori, nonostante tutto che il Porto è un'ottima squadra, tutto quello che volete, però farti buttare fuori dal Porto psicologicamente secondo me è stata una batosta, perché poi mentalmente le altre partite le hai fatte, però non vedevi l'ora di che arrivassi alla fine del campionato.
Ma non è che tu che hai avuto tanti allenatori, no? E quindi un grande giocatore capisce subito se l'allenatore è in gamba oppure no, no? Quindi non è che anche questo è successo all'interno dello spogliatoio, che hanno capito che allora, la leadership Pirlo non l'aveva.
No, la prima cosa che un giocatore capisce quando arriva l'allenatore, che l'allenatore magari è arrivato solamente da un mese, il giocatore sa già se è un buon giocatore o no.
Certo.
E questa è l'esperienza, vero? E se tu non credi in un allenatore, in quello che dice, ti puoi far fare qualsiasi cosa al giocatore, ma se lui è convinto che tu non sei adeguato a quella squadra, non ti darà mai il 100%, anche inconsciamente non ti
esatto.
darà mai il 100%.
Quindi tu dici che lui sostanzialmente non ha mai avuto la leadership, Pirlo, rispetto alla squadra.
Allora, le cose sono due. O hai un giocatore o due in campo con grande personalità che trascina la squadra dalla parte dell'allenatore, e se no è difficile.
È difficilissimo, sì, è vero. Quindi sì. Tu chi vedresti al suo posto? Perché tanto il suo destino sembra segnato...
No, ma come ho detto prima, nelle grandi squadre non è tanto perché Sarri voleva insegnare calcio, ma in calcio dalla Juve non l'ha insegnato, però ha vinto. In quelle grandi squadre è la gestione importante, che ci sia un allenatore bravo nel gestire, perché l'evento non è che prende i giocatori scarsi, prende gli ottimi giocatori. E secondo me riuscire a dare le motivazioni giuste per tutto l'anno. Faccio un esempio, Eriksen lo volevano cacciare dopo prima di Natale, giusto?
Sì, sì. Dell'Inter. Sì, sì.
Dopo l'allenatore ha trovato le corde giuste, gli ha dato più fiducia e lui l'ha ripagato. E Eriksen non è un giocatore scarso.
No, no.
Noi avevamo sempre detto che all'inizio del campionato, sì, ma se uno che ha 10 minuti di tempo per fare una partita e male sbaglia per 10 minuti, è difficile. I grandi giocatori comunque devi dargli più tempo e lui ha personalità. Io preferisco avere 10-11 giocatori di personalità che magari litigano pure con me, che però la personalità vuol dire che quando sei in campo ti dimentichi di tutto il resto.
Quindi
e questo che riesci a fare vincente una squadra, perché quando abbiamo visto, faccio l'esempio, alla Sampdoria c'erano forti personalità, da Viali, Mancini, c'era Panduca, abbiamo litigato anche tante volte, però il nostro obiettivo era comune, solo quello, arrivare a vincere lo scudetto.
Certo, e quindi tu vedresti un ipotetico ritorno di Allegri, lo vedresti bene quindi?
Ma allora, Allegri ha vinto, ha fatto bene, tutti dicevano comunque che in 9 anni, la Juventus avrebbe mai vinto alla grande, invece non ha sempre vinto alla grande, dicevano che non c'era il bel gioco, ma come si fa a vincere 9 scudetti in fila se non hai bel gioco? Questo è gli esteti che non hanno mai inventato niente, dicevano questo.
Guarda Pietro, prima che ti ripassi Fabrizio, ti chiedono, secondo te sarebbe ideale un centrocampo a tre a in questa Juve?
Allora, non è questione di centrocampo a tre, a quattro, a cinque, è questione di avere grandi giocatori in mezzo al campo.
Esatto, la Juve non li ha.
Le squadre, io ho fatto l'ultima volta l'incidente della Sampdoria, avevamo un grande giocatore che era Tonino Cerezo.
Eh sì, lo ricordo
allora,
bene.
Allora, quando eravamo in difficoltà, sia noi che gli attaccanti, davamo la palla a lui anche in mezzo a quattro giocatori, lui non la perdeva mai.
Sì.
Quando tu hai un giocatore così, hai risolto tutti i tuoi problemi.
Esatto.
Ma se hai solamente degli incontristi e gente che difficilmente fa gioco, diventa dura. Allora devi portare altri giocatori da dietro a dare una mano agli attaccanti, che è molto difficile, e in quel senso poi ti scopri.
Pietro, i tifosi juventini, nei messaggi che abbiamo ricevuto in questi giorni, quando c'è stato l'annuncio di Mourinho alla panchina della Roma, no? Sono un po' preoccupati per questo motivo, perché dicono comunque la Roma con Mourinho sicuramente potrebbe tendenzialmente fare un buon campionato, e comunque è un uomo forte, un uomo di comunicazione,
sì,
un uomo che darà tanto al calcio italiano, un motivatore. All'Inter in questo momento, fino ad oggi, ci sta Conte, quindi... un altro grande allenatore, magari Sarri potrebbe ritornare, magari ritorna Spalletti, e la Juve si troverebbe magari con un allenatore che non è all'altezza di tutti questi big
Ma abbiamo detto
allenatori.
Che non viene...
scusa, allenatore in giro ce n'è, lo stesso Zidane che è stato...
Appunto, ecco, quindi la paura è questa, o arriva uno del livello di Zidane o di Allegri, ma se non arriva uno dei due, la Juve potrebbe anche avere un contraccolpo psicologico in campionato, secondo te?
No, psicologico no. Se tu mi porti a casa tre giocatori di grande livello, io penso che sia i tifosi che la squadra possa entrare in beneficio, perché quando hai grandi giocatori, non mezzi giocatori.
Però ci vogliono almeno tre grandi giocatori,
sì,
certo, ovvio.
Sì, e soprattutto poi adesso anche in difesa, perché Chiellini non so se rinnovano o non rinnovano il contratto, però di qua già la cerca. Bonucci non è mai stato un difensore bravo quando deve impostare, ma nella fase difensiva secondo me lascia un po' desiderare.
È detto da Pietro Vergood.
No,
è oro colato.
Perché l'ho visto tutto l'anno scorso al Milan e ha avuto delle grandi difficoltà.
Pietro, scusa, stavi finendo. No, scusami, continua.
Sì, dimmi.
No, ti volevo dire, quindi per te Allegri andrebbe bene, giusto? O Allegri o Zidane? Perché...
l'ambiente lo conosco, no? Perciò sia Zidane che Allegri, dove ha vinto, non ci sarebbe nessun problema per loro.
Difesa.
La difficoltà è che se arrivasse uno non di grande carisma, diventa difficoltà.
Si parla di Simone Inzaghi anche. Si parla di Simone Inzaghi, tolto diciamo due big.
Non cambierebbe niente tra Inzaghi, non cambierebbe niente.
Cioè, uno dei due invece, come dici tu, giustamente abituato anche a gestire campioni, sia Zidane che lo stesso Allegri, andrebbero bene.
Zidane comunque ha vinto due Coppe dei Campioni,
tre consecutive.
Perciò,
senti, l'ultima Pietro, ha nominato la difesa, che peraltro prende gol da 13 gare consecutive. Ti volevo chiedere, perché meglio di te credo che nessuno possa dircelo, cosa può diventare d'élite, fuori classe, campione, top?
Allora, può diventare un grande giocatore a patto che abbia di fianco uno che gli insegni, perché lui è bravo, è istintivo, però tante volte è posizionato in modo errato. E se hai di fianco uno bravo, nel senso che ti insegna, diventa un grande giocatore. Ma se tu basi esclusivamente su di te, è lunga. Perché forse non ha ancora capito bene certi meccanismi e qualche volta è fuori posizione, che poi lui riesca a recuperare un conto, però bisogna essere...
Deve crescere. Tu hai avuto Lippi quando hai vinto la Champions League con la Juventus. Lo vedresti bene come direttore tecnico alla Juventus, comunque alla dirigenza?
Ma dipende, non so adesso per quanto riguarda la dirigenza cosa possano fare, perché in questi anni comunque Paratici ha fatto bene, dobbiamo essere obiettivi, ha fatto questi 8-9 studenti, 8 anni o 9 anni, dove ha fatto bene, ha ciccato quest'anno senz'altro. E evidentemente abbiamo costruito una squadra più che per il campionato, per la Champions. Purtroppo si è uscito in malo modo contro una squadra non fortissima rispetto ad altre.
Esatto.
E questo ha pregiudicato anche un po' così l'andamento del campionato, perché è stata una mazzata finale, già dovevi recuperare. Se tu passi il turno e vai in semifinale, l'entusiasmo ce l'hai anche per il campionato. L'entusiasmo secondo me è finito in un momento che sei stato eliminato dalla Champions.
Non c'è dubbio. Pietro, grazie mille.
Di niente.
Grazie,
ciao, lupo per ciao Pietro.
Ciao
grazie.
Pietro Virco, uno del veramente il russo, no? Perché lui è di origine russa, lo chiamavano il russo, era un muro altro che il russo.
E comunque la considerazione anche su Sudelite è interessante, sì, se ci pensi, sì, perché sì, dice sì. Deve migliorare tanto, sì. Quindi già è bravo così, pensiamo che cosa può arrivare questo giocatore, ma deve avere intorno gente di qualità, come
lui,
tutti.
E lui dice al suo fianco in particolare qualcuno che un po' gli insegna alcune cose, però comunque 22 anni, staremo a vedere. Abbiamo tanti vocali già, Fabrizio. Se non sbaglio mi dice Fede che è già pronto per la partenza. Vai.
Buon pomeriggio, sono Rosario da Frattamaggiore.
Ciao Rosario.
Io ho ascoltato la conferenza stampa di Pirlo. Io in realtà mi piacciono molto le conferenze stampa prepartite. Io ero amante di quelle di Allegri. E devo essere onesto, le ultime di Pirlo non le avevo ascoltate proprio perché mi era venuto ormai, mi faceva venire il magone. Questa l'ho ascoltata proprio per la curiosità di capire cosa aveva il coraggio di dire, devo essere onesto. E lui ha detto che non si vince con la grinta, è una concezione vecchia del calcio. Io invece vorrei ribadire che fosse il cielo che i nostri giocatori mettessero un po' di grinta in campo, perché con quella sicuramente avremmo evitato di fare figure barbine come quella di domenica sera. Scusate lo sfogo, sempre Forza Juve, Rosario da Frattamaggiore.
Rosario, è un po' quello che dicevo io, Fabrizio, mi è rimasto un po' impresso che poi lui ha un po' corretto il tiro, no? Dicendo, prima ha detto non si vince la grinta, ed è vero, un concetto vecchio, lui sostanzialmente vuole dire che si vince giocando bene, però a questa Juve serve proprio la grinta, poi ha detto non serve solo quella, è chiaro che ci sono gare in cui devi mettere, devi avere il sangue negli occhi, Fabrizio, che secondo me la Juventus non ce l'ha purtroppo mai avuta.
L'unico che mi viene in mente, che ho visto con la grinta negli ultimi mesi, è Federico Chiesa, e credo di dire tutto perché è l'unico, il ragazzino giovane. Poi vabbè, ci aggiungo anche sicuramente Chiellini,
Quadrado che non hanno novità,
Quadrado, ma lui proprio è standardizzato, cioè quando lo guardi in faccia Quadrado è sempre lui. Federico Chiesa invece c'ha gli occhi proprio della tigre, no?
Vero,
come si dice, ce li ha Chiellini quando sta bene e tutto, gli altri non li vedi, non vedi.
Lo stesso De Ligt, Fabri, bisogna dire che sì, comunque ce l'ha. Però Chiesa ha ragione, quasi identifica la juventinità, che è paradossale essendo nuovo.
Appunto, essendo nuovo arrivato, se tutta la squadra, no, avesse avuto la metà della grinta di Chiesa, oggi non staremmo a chiacchierare di forse qualificazione, parleremo di tutto un altro percorso. È mancata la grinta, ma dalla prima giornata di campionato.
Hai ragione, Fabri, è quella secondo me fondamentale. Non solo è mancata la grinta, ma si è smarrita addirittura proprio il DNA della Juventus, che vinceva delle gare, ma addirittura alcune volte anche dei trofei, pur giocando male, proprio sopperendo a questa carenza con la grinta, la foga agonistica, la voglia di non mollare mai. Invece quest'anno c'è stata un'involuzione, anzi è la prima volta che vedo la Juventus
così. Sì, ma quando vedi la partita col Milan, sei sotto 1-0, la guardi la gara, non hai mai l'impressione che la squadra possa da un momento all'altro risolverla, no, hai un'impressione di una squadra che sta là, gira, va, si passa la palla in orizzontale. E se capita è un episodio, come a Udine. A Udine sono due episodi che ti fanno girare la partita.
Sì, anche grazie agli avversari.
Se no, è questo.
Siamo giunti al primo break. Io non me ne accorgo, Fabri, quando parliamo, che il tempo passa velocemente. Quindi tra poco qui con noi vi faremo ascoltare due o tre concetti di Pirlo in un unico sonoro. E poi continuate a scriverci e abbiamo un altro ospite per parlare di Federcalcio, di questo rischio di esclusione dalla Serie A, che secondo me alla fine non sarà così. Però uno che in Federcalcio c'è stato tanti anni, ha avuto esperienza e quindi magari ci può dire qualcosina in più. A tra poco.
Fuori di Juve.
Vogliamo anche sapere un pensiero, conoscere il vostro pensiero su Buffon. In realtà ti dico, Fabrizio, che a microfoni spenti te l'ho accennato, io non sono sorpreso, io già sapevo che Buffon a fine stagione avrebbe lasciato la Juventus, perché parlando con il suo agente mi rispose, mi disse lui cerca un club dove
che gli giocare
più garanzie sotto il profilo della titolarità. Beh, io gli dissi la Juventus non può, e quindi mi fa lui deduci non rimarrà alla Juventus.
42 anni compiuti, no, se non sbaglio, 42, forse quasi 43,
sì, 42. No, ma qualche annetto ce l'ha, difficile che trovi una squadra, un club, che un club, un top club che gli faccia giocare tante gare da titolare. Magari un campionato importa, perché lui, da quello che ho capito, vorrebbe fare un altro anno. Alla Juventus quello che lui chiede non può averlo, e di conseguenza, quindi io lo sapevo, non sono sorpreso di questo. Però fateci sapere un po' la vostra su Buffon, insomma, se è stato il più grande, diteci un po' la vostra. Tu, Fabri, cosa ne pensi? A te sta antipatico, già lo so.
No, non mi sta antipatico. Era ora che smettesse alla Juve. Poi sicuramente in una sorta di mercato di portieri, se Gollini dall'Atalanta potesse andarsene, potrebbe andarsene, perché ha delle richieste. Se ti ricordi, lui fece una battuta: mi piacerebbe andare nell'Atalanta, sì, a giocare, sì, la Champions, sì, League, sì, no? Quindi l'Atalanta tendenzialmente conquistare la Champions League. Poi non so, a me forse devo dirti una cosa: non mi è piaciuto che ne abbia parlato oggi, te l'ho detto prima che entrassimo in onda. Magari questa cosa la poteva dire a fine campionato, perché dirlo oggi? Sembra quasi, no, che la barca sta affondando, e allora lui scende dalla barca e cerca il canotto di salvataggio.
Io non la vedo così, Fabri, perché secondo me non incide la decisione di Buffon,
no, però
rispetto al momento
è
Juve.
Significativa di un momento dove chiunque parla dice qualsiasi cosa, perché non dirlo tra tre giornate? Non cambiava niente, sì, tanto però lo sappiamo tutti che te ne vai dalla Juve. Dirlo oggi, alla vigilia di una partita comunque che è importante, dopo che hai perso col Milan, non lo so,
ma secondo me cambia poco. Ripeto, il sentore già c'era, Fabrizio. Sì, poteva dirlo a fine stagione, ma ripeto, secondo me non cambia nulla. Allora, 340-54-25-324, mi dice Federico, però, che abbiamo il nostro prossimo ospite. Vi ho detto una vita in Federcalcio, prima capo ufficio stampa, e ci dava le bacchettate durante le conferenze,
ci mandava
del CT.
I comunicati stampa,
esatto,
sempre.
Bei tempi, dico
bei
io.
Tempi.
Poi direttore generale della Federcalcio, parlo di Antonello Valentini. Ciao Antonello!
Ciao, buongiorno, ciao. Come
ciao Antonello, state? Buon pomeriggio.
Grazie dell'invito, ciao.
Grazie a te invece di aver accettato il nostro invito.
Spero allora che la qualità del collegamento sia decente.
Va benissimo, anche se il regista ha detto in genere ha problemi, invece vedi.
Ah, eccolo Skype.
È stato smentito subito il nostro regista. Antonello, ti devo fare subito, perché tu ci hai vinto, tra virgolette, una Coppa del Mondo, no? Con Gigi Buffon, così come sì. Con Pirlo, e poi parleremo dopo di Pirlo. Però intanto la notizia fresca è che Buffon, Gigi, ha annunciato l'addio a fine stagione, era un po' nell'aria, però un tuo pensiero?
Sì, è una notizia per me, come dire, dolorosa, se così si può dire. Io ho visto Gigi Buffon esordire in nazionale, ma l'ho seguito fin dalle giovanili, sono un suo grande amico, oltre che un suo estimatore, abbiamo passato insieme tante esperienze, ultima quella dei mondiali vinti a Berlino del 2006, quindi sì. È una notizia che mi mette un po' tristezza, ti dico la verità, però bisogna fare i conti ovviamente con l'anagrafe, con la carta d'identità. Io ti dico francamente, sono d'accordo con chi dice che avrei scelto un altro momento, per dirlo.
Vedi, Antonello è d'accordo con me.
Io sono d'accordo con chi sostiene, ho sentito prima che discutevate tra di voi, non cambia la sostanza delle cose, intendiamoci. Però forse per un fatto, come dire, di stile, di eleganza, di momento storico, avrei aspettato la fine del campionato. Qual è la fretta? Francamente questa è una cosa che a Gigi, che di Gigi non capisco.
2-0 palla al centro, Antiliano.
Vai Fabri,
2-1
palla al centro. Vai. Senti Antonello, volevamo sapere un po' la tua su queste presunte velate minacce, no, che anche la Federcalcio ha un po' iniziato a fare con Gravina alla Juventus. Tu questi palazzi li hai frequentati? Ovviamente è impensabile, no, un campionato senza la Juventus, un campionato di Serie A. Sicuramente si arriverà poi a una transazione, a un gentleman agreement, come dicono gli inglesi.
Ma io mi auguro, perché immaginare un campionato di Serie A senza la Juventus è, scusate il gioco di parole, è inimmaginabile. Però io non parlerei di minacce da parte della federazione o di Gravina. Gravina ricorda giustamente le regole del gioco,
certo.
Le regole che partono dal CIO per passare attraverso la FIFA, attraverso la UEFA e finire alla federazione italiana, come a tutte le altre federazioni. Chi non accetta queste regole del gioco si mette automaticamente totalmente fuori dal contesto che, a cui ha aderito liberamente di partecipare. Quindi da questo punto di vista io non capisco invece l'incaponimento della Juventus e del suo presidente Andrea Agnelli su questo problema della Superlega o di questa Superlega, perché non mi piace questa durezza, questo irrigidimento che danneggia innanzitutto l'immagine della società, la sua storia, il suo prestigio mondiale e mortifica anche un po' le aspettative dei tifosi, di una tifoseria diffusa su tutto il pianeta, se così si può dire, a fronte di una stagione francamente molto molto deludente. Io non so se la Juventus riuscirà più ad acchiappare la Champions League, però se non dovesse qualificarsi per la Champions, il tonfo farebbe veramente molto ma molto rumore, e insieme a Pirlo, che a quel punto secondo me dovrebbe essere avvicendato, dovrebbero uscire anche altri personaggi della Juventus, perché è stata una stagione francamente tra più scuro che chiari, dire. E tra il caso Perez, che secondo me per una grande società come Suarez, la Juventus, no? Suarez, ha poco di dignitoso, francamente ha molto poco di dignitoso, non me lo sarei mai aspettato, e il fatto che Agnelli dica ha fatto tutto paratici è un aggravante secondo me, perché se tu sei il presidente o lo sai, se non lo sai è peggio, voglio dire, perché stai trattando uno dei più grandi centravanti del mondo, non puoi non saperlo, lo devi sapere. Aggiungici questo problema della Superlega partorita nottetempo in maniera carbonara, mentre Agnelli era contemporaneamente il presidente dell'ECA e rappresentava gli interessi di 246 club. In quanto presidente dell'ECA partecipava all'esecutivo UEFA e trattava la Super Champions. In quanto esecutivo UEFA partecipava ai lavori del Consiglio federale della Federcalcio e non ultimo guidava, fino a che non ha cambiato completamente registro, la commissione della Lega che stava discutendo se aprire o meno ai fondi. Lui era favorevole, poi improvvisamente è diventato contrario e si è capito dopo perché. Io questa gestione anche sul piano della comunicazione, dell'immagine, francamente io non la capisco, e mi delude tantissimo il comportamento di Andrea Agnelli. Ho visto l'altra sera che allo stadio per la prima volta è arrivato John Elkann,
sì,
ed è stata spiegata, è stata venduta tra virgolette la presenza di Elkann allo stadio della Juventus come un segnale di appoggio alla gestione di Andrea Agnelli. Per carità, i problemi sono della famiglia, sono della società, però certamente la prestazione dell'altra sera avrà dato un'ulteriore mazzata alle convinzioni di John Elkann.
Non c'è dubbio. Hai parlato di durezza, e Superlega invece in rapporto alla UEFA, non credi che al di là delle modalità che sono discutibili, no? Come dici tu, e anche per come volevano crearla, mettendo un po' da parte la meritocrazia, però sicuramente la creazione della Superlega ha riportato alla ribalta un problema storico, tu lo sai benissimo Antonello, no? Della distribuzione dei proventi, quindi mi riferisco adesso a Seferin, della durezza di Seferin. Non credi che sia il caso che le parti si incontrino, come vorrebbe Infantino, presidente della FIFA, e trovino una sorta di sintesi che faccia contenti entrambe, appunto, le parti?
Sì, non c'è dubbio, io penso e spero che prevalga il buonsenso, però voglio dirti con estrema franchezza, l'ho anche scritto, che non era la Superlega la soluzione dei problemi e non sarà neanche la Super Champions, esatto, che dal 2024 la UEFA ha varato, non sarà neanche la Super Champions la soluzione dei problemi, quindi a maggior ragione occorre sedersi intorno a un tavolo, tenendo conto che delle 12 società che avevano dato vita alla Superlega, poi si sono sfigate in 9, 11 di queste sommavano un bilancio negativo di circa 3 miliardi di euro. Quindi qui il problema, al di là, ci sono due problemi secondo me: uno, i calendari che vanno ovviamente rivisti, e probabilmente si deve andare a una riduzione degli organici, a maggior ragione in Italia, in tutto il settore professionistico, non soltanto in Serie A. Ma c'è anche un problema di contenimento di costi, di riduzione delle spese. Il Ceferin e la UEFA hanno grandi responsabilità, non sono per niente esenti da colpe in tutta questa vicenda, perché hanno fatto diventare una barzelletta il fair play finanziario,
esatto,
e ne sono un esempio clamoroso, perché sono arrivati in semifinale di Champions League il Paris Saint-Germain e il Manchester City, che hanno usufruito di tutti e due gli occhi chiusi da parte della
sì,
UEFA,
hanno violato il fair play, esatto.
Quindi voglio dire, è una base, quindi Čeferin deve abbaiare naturalmente, sta alzando il tiro, però non riesco ancora a capire anche il comunicato recentissimo di Real Madrid, Barcellona, Juventus, che insistono su questo progetto di Superlega. Poi che si debba mettere mano ai conti, a un progetto sostenibile del calcio europeo, non c'è dubbio. I primi segnali non sono, almeno per l'Italia, non sono confortanti, te lo dico con molta franchezza, perché c'è il problema innanzitutto delle commissioni e delle provvigioni ai procuratori, i cosiddetti agenti, adesso elegantemente agenti, sì, sì. I procuratori e i giocatori. Bene, Juventus, Inter e Milan nel 2019 avevano pagato complessivamente tutte e tre 96 milioni di euro in provvigioni ai procuratori, agli agenti dei calciatori, basta. È un problema che FIFA e UEFA, con la loro autorevolezza, con la loro neutralità, che anche dal punto di vista, come dire, dell'immagine, perché risiedono in Svizzera e quindi hanno l'autorevolezza, sì, ma anche mano libera, devono mettere mano a questa cosa. I segnali in Italia non sono incoraggianti, se pensi che i giocatori dell'Inter hanno già detto di no a un taglio di 2 mesi di stipendio alla società. E non mi piace neanche la vicenda Donnarumma, per dirla per intero. 6 milioni netti non bastano, ce ne vogliono 10 netti all'anno. Se questi sono i segnali, francamente c'è poco da stare allegri. Tra l'altro Donnarumma è arrivato al Milan quando aveva 14 anni, nel 2013. Il Milan, ma faccio l'esempio Donnarumma, non voglio criminalizzare nessuno, faccio l'esempio Donnarumma perché è quello di cui si parla, certo, in questi giorni. Certo. È arrivato a 14 anni al Milan, il Milan ha investito su di lui, lo ha allenato, cresciuto, fatto esordire, lanciato. Beh, qualche cosa alla società deve pure tornare. 6 milioni netti all'anno non bastano, ce ne vogliono 10, allora non abbiamo capito niente.
Antonello, volevo chiederti un commento su questa cosa. Quando giustamente è venuto fuori lo scandalo Superlega, diciamolo così, no, sono saliti un po' tutti sul carro accusando che si viola la meritocrazia, che il calcio è dei tifosi, tutte queste belle parole dette anche da tanti che forse avrebbero dovuto stare zitti. Poi qualche giorno dopo la riforma della Coppa Italia, dove la meritocrazia di colpo viene distrutta.
Questa è la famosa parabola del gelato che io ogni tanto racconto. La parabola del gelato dice che lo stesso identico gelato, se lo mangio io, è buono, gradevole, esatto, saporito. Lo stesso gelato, se lo mangi tu, diventa improvvisamente sgradevole, acido e poco gustoso.
Ma non lo allora, trovi vergognoso, Antonello?
Quella della riforma della Coppa Italia, al di là, voglio dire, della sgradevolezza dei modi, perché c'è comunque una lega dilettanti e una lega di Serie C da informare, da coinvolgere, certo, pur essendo, intendiamoci, di totale pertinenza della lega di Serie A l'organizzazione della Coppa Italia, non c'entra neanche la federazione. Se voi leggete il regolamento della Coppa, esatto, Italia, dice organizzazione esclusiva, scritto in neretto le prime due parole, a carico delle lega di Serie A. Però detto questo, c'è modo e modo anche qui, voglio dire, si è fatta la brutta copia, come logica, come teorema, di quello che è stato fatto in Superlega, e francamente non va bene. Anche questo fatto che oggi i 20 presidenti di A si vedano in un albergo di Milano tra di loro, senza i dirigenti, il presidente, l'amministratore delegato della Lega, a me non sembra proprio una cosa che dia il segno di una unità di intenti, di una concordia, di un progetto. Mi sembra, voglio dire, abbastanza inusuale e abbastanza sgradevole sia per D'Alpino che per De Sierpo.
Diciamo, mi verrebbe da fare una battuta, Antonello, potranno chiamarla Supercoppa Italia. Al di là di questo,
esatto.
Al di là di questo, per salutarti, tornando a Pirlo, quindi tu sostanzialmente mi sembra di capire, vediamo poi se ho intuito bene, che tu confermeresti Pirlo solo se la Juventus entrasse in Champions League, o comunque lo cambieresti?
Senti, innanzitutto voglio dire che la Juventus, secondo me, ha fatto benissimo a confermare Pirlo fino a fine stagione, sarebbe stato inelegante e inopportuno sostituirlo in corsa. Ho letto oggi sulla Gazzetta dello Sport
di una lite,
che c'è stato anche una lite abbastanza vivace su questo punto tra Paratici e Nedved, però secondo me la Juventus ha fatto bene. Detto questo, è chiaro, io sono un estimatore di Pirlo, anche con Pirlo come con Buffon ho vissuto tanti anni di nazionale, quindi gli sono legato affettuosamente e ritengo che Pirlo diventerà un ottimo allenatore. Però è chiaro che la Juventus, se non va in Champions League e perde circa tra gli 80 e i 90 milioni di euro, esatto, in un bilancio già abbastanza complicato e disastrato, beh, io credo che un elettroshock ci voglia, ma ripeto, la figa degli uscenti non può essere limitata a Pirlo, bisogna ristrutturare la società. Io non so quali saranno le decisioni della famiglia Agnelli sulla presidenza Agnelli, però voglio dire, da Agnelli passando per Pirlo, per Nedved e per Paratici, e bisognerà fare un attimo chiarezza.
Beh, hai ragione, io concordo con te, lo dicevamo prima io e Fabrizio, e questo probabilmente sarà decisiva l'assemblea degli azionisti della Exor del 27 maggio. Antonello, grazie mille, un
grazie,
abbraccio e buon lavoro.
Grazie,
ciao.
Antonello,
ciao,
un abbraccio,
ciao, ciao, buona giornata, ciao.
Ciao, ciao. Grazie Antonello Valentini, una vita in Federcalcio.
Una vita in Federcalcio.
Capo ufficio stampa, direttore generale, e ha vinto la Coppa del Mondo, tra virgolette, anche lui nel 2000.
Un grande conoscitore di calcio.
Sì, e poi ovviamente del Palazzo, perché l'ho chiamato apposta per questo.
Qualcuno
poi
ci ha criticato perché l'abbiamo chiamato, perché ha detto ancora? Che è anti-juventino.
Mamma mia, ragazzi.
Non ha detto nulla da anti-juventino.
Secondo me ha fatto una foto di quello.
Ha raccontato la realtà, ragazzi. Poi se vogliamo nasconderci dietro un dito e dire che la stagione sta andando bene, che Pirlo è l'allenatore più bravo del mondo, che Nedved e Paratici vanno a cena insieme e si scambiano le rose, la realtà è un'altra,
cioè,
ragazzi.
Non so se voi vogliate una radio coatta, come si dice qui a Roma, che difenda a prescindere. Io insisto, diffidate da chi difende a prescindere. Qui bisogna fare il giornalista e noi siamo due giornalisti anche abbastanza navigati, diciamo.
Purtroppo
così.
Siamo troppo
navigati e quindi raccontiamo le cose. Detto questo, io spero che la Juventus vada in Champions League e che vinca la Coppa Italia. Non lo ripeto più. Così come non ripeto più che il nostro Rossi in regia... Ah, sei pronto già? No, vai col treno di vocali.
Ci guarda con
questa
faccia
serafica. Sì, esatto, certe volte non si capisce l'espressione, non lo so.
Ciao a tutti, da Terence.
Ciao.
Ciao Terence.
La parola più scritta dai tifosi della Juve sul web in questi giorni è stata la parola vergogna. In effetti io mi vergogno di avere un allenatore che è un incapace, ma che è anche un piccolo uomo perché non ha la dignità di dimettersi. Nella vita chi non sa fare un passo indietro non farà mai un passo in avanti. Io mi vergogno di avere un proprietario e un presidente che invece di pensare al Sassuolo, invece di provarle tutte per salvarci dal baratro, si fanno la passeggiata a Maranello con tanto di foto e sorrisi, mentre i tifosi a casa stanno soffrendo. Chi se ne frega di vincere la Coppa Italia quando ci avete fatto perdere la gioia di tifare? Non possiamo protestare allo stadio perché lo stadio è chiuso, non possiamo organizzare una manifestazione di massa perché c'è una pandemia e la stiamo rispettando. Ma adesso basta, c'è modo e modo di perdere. Fermate lo scempio e rispettate i tifosi.
È vero, anche quelle immagini che sono circolate di Ronaldo che è andato a visitare lo stabilimento della Ferrari, sì, in questo momento, bruttissimo segno. Infatti, come diceva anche Antonello Valentini, come diciamo noi spesso, c'è proprio confusione anche nella comunicazione della Juve. E la Juve invece è sempre stata impeccabile, non usciva una virgola, una parola, nulla.
Però Fabrizio, fammi dire, io non condivido alcuni termini. Il piccolo uomo, secondo me Pirlo non è un piccolo uomo. Pirlo è stato mandato lì, forse ingiustamente, in maniera, è stata una scommessa, ma adesso lui che voleva, io insisto, lo ripetiamo, Fabrizio, lui voleva dimettersi dopo Firenze, gli è stato detto di no, non so, forse doveva scappare, non lo so, però addirittura offendere no, cioè criticatelo per carità, perché io ho degli amici che non vedono l'ora che Pirlo vada via, no, perché credono che sia l'unico colpevole di questa disfatta, sicuramente un colpevole importante, ma prima di lui... L'abbiamo detto anche ieri.
Il pesce
ieri,
puzza sempre dalla testa,
società,
ricordatevelo.
E secondo me io sono d'accordo sul fatto che bisogna fare una sorta di, non vogliamo chiamarla rivoluzione, ma una buona ristrutturazione anche a livello societario, credo che debba essere fatta.
Rimettendo le pedine al posto giusto.
Esatto.
Come è stato negli ultimi 8 anni, perché negli ultimi 8 anni è stato così. Poi dal nono anno ha iniziato a scricolare qualche cosa, ma si è vinto lo stesso, perché in panchina c'era un allenatore. Quando ti dicono, ma che, perché lo scorso anno i giocatori, lo scorso anno c'era un allenatore, quest'anno non c'era un allenatore, come ci ha anche detto Vierkovud, importante per un giocatore sapere che hai un allenatore che sa fare l'allenatore, che ha in mano lo spogliatoio. No, ce l'ha detto Pietro Vierkovud, non ce l'ha detto il ragazzetto che gioca a calcio a 5, no, in parrocchia. E quindi è fondamentale questo. Lo scorso anno Sarri, con tutti i problemi, però era un allenatore ed è riuscito a vincere infatti uno scudetto,
malgrado avesse contro anche lui parte dei big, dei senatori.
Però ha saputo gestire le situazioni nonostante avesse i senatori contro e tutto. Quindi quest'anno purtroppo Andrea ha avuto questo problema, non sa gestire le situazioni.
Ma non è una colpa, e noi stiamo condannando.
Non è una colpa di Pirlo.
Evidentemente ovvio. È inesperto, ma questo lo sappiamo. Così come ha fallito, questo bisogna dirlo, sotto il profilo tattico. Però, ripeto, secondo me non è il primo colpevole, anzi, è tra gli ultimi colpevoli, per come la vedo io. Però poi magari ognuno ha le sue idee, per carità. Andiamo avanti.
Buon pomeriggio da Andrea.
Ciao Andrea.
Ciao.
Una cosa volevo dire, una che... L'addio di Buffon evidenzia ancora una volta che in società c'è un grande caos, cioè stiamo lottando per un posto in Champions e si permette a un giocatore di dare l'addio alla Juve quando secondo a mio avviso non è proprio il momento. E due, Pirlo dice di crederci ancora, ma forse è il primo, no? che non ci crede, perché domenica ha fatto entrare un giocatore offensivo come Dybala all'80esimo quando stavamo perdendo, quindi ripeto, forse è lui che si deve convincere di crederci fino alla fine.
Andrea, condivido il discorso su Pirlo, perché sembra strano che lo dica adesso di crederci, magari alcune mosse, alcune scelte, anche alcuni atteggiamenti sembra quasi che siano, diciamo così, da bandiera bianca, no? Sul discorso invece di Buffon, per esempio, Fabrizio la pensiamo in maniera diversa. Fabrizio dice, giustamente, dal suo punto di vista era meglio che Buffon lo dicesse a fine stagione, secondo me non cambia di tanto, perché già era nell'aria.
Sì, però è rappresentativo,
addio.
Come dice la mia
no,
da
ma
casa,
ragione,
di un momento
no,
di confusione. Cioè, io sono l'addetto stampa della Juve, Buffon, Gigi, allora vai a parlare con i ragazzi, devi dire qualche cosa, ma volevo dire che comunque quest'anno me ne vado dalla Juve. Aspetta un attimo, chiamo il presidente, chiamo il direttore sportivo, sentite, c'è questa situazione, che facciamo? Si gestiscono così le conferenze stampa, non è che mandi uno a dire quello che vuole.
Lui a Bein Sports ha fatto questa intervista, ma in ogni caso è chiaro che poi è diventata pubblica, non lo so, io non vedo tutta cioè, quello che voglio dire, per carità, Buffon è Buffon, però non vedo che possa incidere su questo finale di stagione della Juventus, capisci?
No, non incide, nella confusione che regna sovrana, però. Sono d'accordo con l'amico da casa.
No, no, ma su Andrea, per carità, io rispetto...
Ci mancherebbe,
magari avete ragione voi, però ognuno ovviamente ha le sue idee. Mentre condivido, per esempio, Dybala domenica, io me lo aspettavo, forse ti ho scritto,
sì,
quando
sì.
Entra Dybala? Ma quando entra Dybala? No, ormai non ha più nulla da perdere, purtroppo anche lui evidentemente... È in confusione tattica e non solo. Pirlo oggi ha alzato un po', tra virgolette, la voce, anzi dopo le 16 l'ascoltiamo quei due o tre argomenti che ha trattato. Facciamo in tempo un vocale, Fede, vai.
Ragazzi, Roby da Genova.
Ciao.
Sulla
Roby.
Cosa del cambio societario, ora, oltretutto dopo l'uscita ora del comunicato di Buffon che lascia,
non è un comunicato, un'intervista,
ma secondo me ha già annusato che Andrea Agnelli va via e arriva a Naso, perché essendo il compagno della Serie d'Ova, per scrivere così piuttosto che farsi mettere alla porta, mettere levo il disturbo a fine del comunicato, secondo me sa già qualcosa Agnelli. Mi sa che oramai non cambia tutto in dirigenza qua, a sto punto la vedo così, spero di no, ma e comunque sarebbe sempre meglio Buffon che Szczęsny in porta.
Ciao Roby vede un po' di gossip anche in questo, no? Però
io aspetto sempre che Roby ci mandi un po' di quella focaccia genovese.
Voglio vedere, poi gli diamo l'indirizzo in privato, però non è così, perché scherzo, ripeto, parte. Buffon già aveva sostanzialmente deciso di lasciare la Juventus, non si sa se lascerà il calcio in generale, perché la gente me lo ha detto a me un po' di giorni fa. Quindi
però è da qualche settimana che
dici,
gira il nome di Nasi,
sì,
marito
sì,
della Serie d'Ova. Sai, chi lo sa?
Ma non rimarrebbe comunque
a
la Juventus.
A pensare male, magari ogni tanto non ci si sbaglia neanche.
Staremo a vedere. Siamo al break, tra poco ascolteremo Pirlo qualche secondo e poi linea diretta con voi.
Fuori di Juve.
16 e 6 minuti in questo istante, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta fuori di Juve. Fabrizio Gerolle, Quintiliano Giampietro, abbiamo tantissimi messaggi da leggere, ad ascoltare Andrea Pirlo, così poi vogliamo anche sentire la vostra al 340 5425 324 sulle parole di Pirlo di oggi, che sembra un pelino più arrabbiato. Sentiamolo Federico.
Di gossip, di cose inventate, non voglio neanche entrarci. Per quello che riguarda Gravina sono cose esterne che dobbiamo lasciare da parte, come ho sempre detto. Il nostro obiettivo è dimostrare sul campo che ci meritiamo la Champions, possiamo farla solo con i risultati, per il resto poi lo lasciamo agli esterni. Ma c'era grande delusione perché abbiamo perso 3-0 contro il Milan, quindi era una gara importante perché era uno scontro diretto, però come ho detto prima abbiamo ancora 3 partite a disposizione, nel calcio può succedere di tutto, dipenderà sempre da noi perché dobbiamo vincere le partite e sperare che gli altri possano avere dei passi falsi, quindi il nostro obiettivo non cambia, il calcio può regalarti grandissime soddisfazioni anche all'ultimo minuto dell'ultima giornata, quindi abbiamo il dovere di crederci fino alla fine.
Ovviamente quando parlava di gossip si riferiva alla presunta lite, ma direi certa, perché come diceva il nostro direttore Antonio Paolino, ha avuto delle conferme da chi era presente lì. Lite accesa, discussione accesa tra Paratici e Nedved dopo la gara contro il Milan nel parcheggio dello Stadium, ricordiamolo, perché Paratici voleva l'esonero immediato di Pirlo con Tudor traghettatore, mentre Nedved, e poi ha prevalso la sua linea, la conferma fino a fine stagione. Leggo un po' perché tanto ci sono.
Io poi posso dire la mia 30 secondi su una cosa, su queste parole di Pirlo, o meglio, abbiamo letto Pirlo arrabbiato. Io trovo un encefalogramma piatto anche in queste parole, ragazzi.
Sei tu che mi hai scritto Pirlo arrabbiato e io ti ho risposto.
No, perché la Gazzetta ha titolato Pirlo ma io che ti ho arrabbiato.
Cosa ti ho risposto?
Sì.
Arrabbiato è un parolone.
Ecco, quindi dico, queste sono le parole e sono queste.
Però
dico,
Pirlo è questo, è inutile ormai che ribadiamo.
Ma mi sembrano anche anacronistiche, no? Cioè, stai rischiando veramente in una maniera importante di finire fuori dalla Champions League e le sue parole sono sempre le stesse da settimane
però,
e
Fabrizio,
da mesi.
Scusami, lui cosa dovrebbe dire? È chiaro che deve
ma batti
dire...
i pugni sul tavolo. Io mi ricordo Trapattoni che spaccava il tavolo e le sedie. Conte avrebbe preso a calci qualcuno.
Stai parlando di
Allegri, che cosa avrebbe fatto? Cioè, qua dico, ma non fatelo parlare, ma per il suo bene è meglio se sta zitto. Cosa serve parlare per dire sempre le stesse cose scontate? Io non lo capisco.
Max Allegri è l'unico allenatore in grado di allenare la Juve? Puntiamo su una grande ricostruzione come dopo Farsopoli, ma stavolta con Gasperini, esperto, capace, forte e moderno, già juventino ed anche europeo, Angelo da Frosinone. Angelo, il nome di Gasperini sta tornando alla ribalta spesso in questi giorni, però dicevamo con Fabrizio, no? Abbiamo visto il video, la gara di domenica, che l'Atalanta sostanzialmente aveva già vinto, no? Era largo il risultato e contro un suo giocatore si è arrabbiato perché aveva fatto un errore, qualcosa del genere. Stavo pensando, ma se fosse allenatore della Juventus, magari sbaglia Ronaldo, io non credo che lui, no? Si possa rivolgere così.
Però dovrebbe poterlo fare, perché come puoi rimproverare Farbotta, devi poter rimproverare Cristiano Ronaldo.
Non è così semplice. Mimmo da Basilea, le conferenze stampa di Pirlo sono sempre le stesse, ormai è un'agonia totale, tira una bruttaria, ragazzi, la vedo molto dura per i prossimi 4 anni. Ma qualcuno lo ha detto a Gravina che solo grazie alla Juve lui e la Lega possono schierare 4 squadre in Champions. Lui che si preoccupa dei tifosi juventini preoccupati, si deve preoccupare lui a trovare soldi delle TV se non gioca la Juve. Infatti questo è un argomento abbastanza complesso. Buongiorno, per ripartire serve un modello stile Dortmund di giocatori giovani di talento che danno corsa ed intensità e tecnico ex Lipsia. Bisogna fare piazza pulita dei vari Buffon, Chiellini, Bonucci, Sandro, Ronaldo, Rabiot, Arthur, Bernardeschi, Emi, Ramsey. Lo so, sono tanti e forse ci vorrà tempo, ma prima lo si fa e prima si riparte. Massimo da Londra. Ciao amici, ma stavolta qualcuno lo spiegherà, Gigi. E presto pure a Chiello, che l'espressione qui è casa tua per te le porte sono sempre aperte, è solo un modo di dire, che è un, che è un porto di mare, Dario da Palermo. In realtà lui ha anche detto: è tempo di fermarmi, tolgo il disturbo, ha detto Buffon. Ciao Quinti e Fabri, sono Rossella. Ciao Rossella.
Ciao Rossella.
Purtroppo prima o poi doveva arrivare questo giorno in cui Super Gigi si sarebbe spogliato della maglia bianconera, ma so che gli resterà tatuata nel cuore. Io sono cresciuta con Super Gigi, per me è e resterà il nostro number one, come lo sarà anche Giorgione Chiellini quando lascerà anche lui. Li ritroveremo con orgoglio in eroi in bianco nero. Sarri diceva le stesse cose, evidentemente quello dell'allenatore è l'ultimo dei problemi, Max da Civitavecchia. Forse sulla inallenabilità della squadra, no? Forse vuol dire il nostro amico.
Sì, sì.
Buon pomeriggio Quintiliano e Fabrizio. Una domanda per Pietro, visto che non c'è più, che ha decantato Dybala. Vorrei me lo collocasse tatticamente in campo, perché io non l'ho ancora compreso il suo ruolo, Massimo da Prato. Ma rispetto all'anno scorso, quali sono tutte queste differenze? Arthur al posto di Pjanic era scarso prima ed è scarso ora. Per Pietro, il centrocampo che schiera Pirlo inadeguato tornerebbe a giocare a tre, lui ha spiegato che a prescindere, Fabio da Roma, grazie Fabio, ha risposto perché gliel'ho letto prima, l'ho visto il tuo messaggio, non ho visto quello di Massimo, altrimenti gliel'avrei chiesto. Lui ha risposto, a prescindere dal 2, dal 3, dal 4, lui ha detto che ci vogliono giocatori forti.
Appunto, questo è il problema, mancano giocatori.
Purtroppo il centrocampo della Juventus, ragazzi, a me dispiace dirlo.
E serve anche un allenatore, signori, serve anche un allenatore. Marotta dice sempre, tra prendere tre giocatori bravi e un allenatore scarso, prendo due giocatori bravi e un allenatore bravo. Non sbaglia Marotta su questo.
Andrea da Roma ci dice, occhio al ritorno di Conte o di Allegri, ciao. Di Conte, allora, Conte secondo me potrebbe tornare solo nel caso in cui Andrea Agnelli non sarebbe più presidente della Juve, secondo me. Le cose sono due, o aboliamo tutto il centrocampo e mettiamo solo Rabiot in mezzo in un 5-1-3-1, o facciamo 4-2-3-1 con Rabiot e Arthur, meno centrocampisti mettiamo meglio è, Dario da Palermo. Ciao, ma Chiellini lo ha detto dopo la sconfitta con l'Inter nel campionato a gennaio, con ancora tante partite da giocare, e se te lo viene a dire un senatore, cosa possono pensare i giovani nuovi arrivati? Cosa ha detto? I ragazzi si sono arresi da allora, ciao.
Aveva detto che era un momento di difficoltà, c'erano dei momenti di
era
difficoltà.
Era palese. Virku, allenatore della Juve, che grinta, grazie per Roma. Pietro.
Ne appenderebbe qualcuno nello spogliatoio, no? Al posto di appendere la giacca, forse qualche giocatore lo appenderebbe.
Ma secondo me anche in campo qualche schiaffo lo darebbe a qualcuno.
Sicuro.
Alfredo da Torino, ragazzi scusate, ma cosa c'entra la grinta con i passaggi sbagliati, nessun passaggio filtrante, nessun tiro in porta, non riesco a fare due passaggi di seguito, a me sembra che lui stia prendendo del tempo per non fare brutte figure e sta scaricando la colpa sui giocatori. Ormai ragazzi, io vi posso dire la mia, Pirlo ormai è fuori dalla Juve, questo lo possiamo dire Fabrizio?
Ma sì, ma sicuramente.
Non è ufficiale, ma secondo me è fuori dalla Juve. E adesso gli hanno detto di continuare fino alla fine e lui dovrà fare così, è chiaro che deve dire... crediamoci ancora, anche se sa che è molto complicato. Peraltro stasera il Napoli gioca con l'Udinese, gara interessante, vediamo se è una gara più o meno finta, perché ultimamente Fabri stiamo vedendo tante gare finte secondo me, o no?
Sì, una volta dicevamo no, gara da ufficio inchiesta,
la Juve lo dicevano sicuro.
L'Udinese non ha più niente da chiedere al campionato, Napoli è in gran forma, però anche Napoli-Cagliari era una partita diciamo del genere, e Cagliari comunque è riuscita a pareggiarla e ha giocato e ha lottato fino alla fine. Vediamo stasera come va Napoli-Udinese e poi domani magari ne discutiamo se si sono scansati oppure no, ecco, usiamo sto termine.
La mancata qualificazione Champions, a parere mio, non sarebbe disastrosa, ma sarebbe l'occasione per la tardiva rivoluzione con l'addio di calciatori costosi e poco funzionali al nostro campionato. Con questo scenario vedrei bene Ten Hag dell'Ajax. Non so chi sia tu, amico nostro, perché non ti firmi, però io ti rispondo che invece sarebbe un disastro economico, perché... lo ripeto, forse l'ho già detto, anzi l'ho detto sicuramente, se non entri in Champions League come minimo, come mancanza di introiti, perdi sugli 80 milioni. Se poi vai avanti, la Juventus ha incassato,
150,
quest'anno
160.
La Juventus, Fabrizio, malgrado sia stata eliminata agli ottavi di finale, rispetto alla Champions League tutti gli introiti, no? Diritti televisivi, market poll, eccetera, e senza pubblico, ha incassato intorno agli 80 milioni. Quindi certo, già perderebbe quello solo per non partecipare. Figuriamoci se dovesse andare avanti, perché chi vince la Champions League a conti fatti porta in casa circa 125 milioni. Quindi sarebbe un disastro in un bilancio, lo ricordiamo, che l'ultima semestrale è di 113 milioni di rosso e si prevede purtroppo che arrivi intorno a giugno, quindi alla fine del bilancio, arrivi dell'anno contabile, arrivi intorno ai 200, purtroppo, Fabri, quindi sarebbe un disastro.
Se non fanno delle plusvalenze entro fine maggio,
ma le devono fare parecchie, però.
Parecchie, certo, parecchie.
La Juve si è zamparinizzata, forse vuoi dire. 3 anni, 3 allenatori cambiati, l'anno prossimo si ricambia di nuovo e se fallisce anche il prossimo allenatore, la società, da quando è andato via Marotta, è in fase confusionale, tant'è che è chiaro che comanda lo spogliatoio. Ragazzi, firmatevi perché altrimenti diventa un po' complicato. Buonasera Buffon, non si può che dire grazie di tutto, dal profondo del cuore, una vita passata insieme, trionfi e qualche delusione. Un grande portiere, un grande uomo, grazie Gigi. Ciao da Santo, ciao Santo. Lippi e Capello, onore a 2 ex allenatori che sapevano veramente come trattare i giocatori. Beh, anche Max Allegri, a livello di gestione, secondo me, non è da meno. Buffon è venuto in Serie B, non è uno che lascia la barca quando affonda. Gianluca da San Marino, questo risponde a Fabrizio. Io sono
però sono passati tanti anni da quella squadra.
Però io sono d'accordo su questa cosa, perché alcuni sono andati via, se tu ricorderai. E lì la barca era affondata proprio a livelli pesanti,
certo,
Fabrizio,
tanti,
cioè andando in Serie B.
Tanti se ne sono andati, ma io non sto dicendo che Buffon ha fatto uno sgarbo alla Juve, però perché dirlo
in
questo momento?
Tu dici
era un momento sbagliato,
forse non è stato...
Aspetta, c'è una situazione che è disastrosa, è sotto gli occhi di tutti, dirlo tra 2 settimane o tra 3 settimane, che cosa cambiava? Dirlo magari... dopo domani che batti il Sassuolo 3-0, lo capisco, non dirlo dopo che hai perso 3-0 contro il Milan, è questo che trovo sbagliato.
Ciao ragazzi, ho voluto bene Buffon, mondiale, poi sceso in B, ma quando è andato al Paris Saint Germain mi è molto calato Alberto da Roma. È vero, visto il momento delicato che sta attraversando la società e la squadra, Buffon poteva aspettare ad annunciare il suo addio. È una questione di stile. Saluti da Carla, cugina di Fabrizio. Giusto, Fabri? Carla, tua cugina?
No, non è mia cugina.
Che ha detto le cose tue, le stesse. Ah. Ovviamente sto facendo una battuta. Ciao ragazzi, quello di Buffon era il segreto di Pulcinella. Bravo, infatti, Fabrizio da Parma. La tempistica è un po' stonata, rientra comunque in un momento di confusione generale della società Juventus.
Giusto,
appunto, Fabrizio. Grazie, Fabrizio. Il vostro interlocutore sbaglia gravemente, la FIGC che fa una minaccia che non ha basi legali solide. Allora la FIGC non fa una minaccia, la FIGC ha varato una norma che si chiama...
Che è questo che spesso dimentica la gente.
L'hanno definita norma antilega, quindi lui dice, Gravina, il presidente, se la Juventus non esce dalla Superlega non
si
può
iscrivere.
Detto questo, poi...
La norma esiste.
La norma esiste.
Oggi,
poi lasciamo
non per
perdere.
Il pregresso, esiste per il futuro.
Esatto, esiste per il futuro. Poi, come ci ha detto il nostro amico avvocato di diritto sportivo, Roberto Feltra, poi ci sarebbe, io uso il condizionale perché secondo me non si arriverà a questo, Fabrizio, ci sarebbe una battaglia legale, questo
certo,
insomma possiamo
però
dire.
La norma a oggi che le vieta di iscriversi al prossimo campionato se fa ancora parte della Superlega esiste e la Juve l'ha votata, quindi la conosce perfettamente.
Esatto,
la Juventus.
Poi bisogna vedere la legalità di questa norma, però,
certo,
però c'è. Ciao ragazzi, ma non è che Gigi va via perché arriva il compagno della sua ex, Alberto da Torino. Alberto, ricordiamo Nasi, che peraltro è cugino di Andrea,
sempre parte della
ed è vicepresidente della Exor, diciamo che sempre della famiglia, però anche compagno della Seredova, ex moglie, ricordiamolo.
Oh, ma la Seredova mai che si mette con un operaio Fiat?
No.
Come mai? Sempre, se non hanno la scritta Agnelli sulla schiena o se non sono dei calciatori.
Agnelli o derivati.
Sempre il giro, Agnelli e i suoi derivati, bravo, lo possiamo chiamare così.
Ma perché invitate... anti-juventini Beppe da Bergamo, ma
gli abbiamo già risposto.
Gli abbiamo risposto. Se Gravina esclude la Juve, questa ultima vincerebbe in sede legale e sarebbe riammessa perché non vi sono basi per escluderla. Lo volete capire? Lo volete capire? Noi lo capiamo, te l'abbiamo già spiegato, probabilmente ne sappiamo anche più di te, che peraltro non ti firmi, però la norma esiste, quindi ve lo ripetiamo per l'ennesima volta. Vi chiedo, ma Nedved che competenze ha per fare il dirigente? Paratici mi sembra ne abbia, Vittorio. Nedved è vicepresidente, storicamente, diciamo così, è una sorta di figlioccio di Andrea Agnelli.
È molto
no?
amico di Andrea Agnelli.
Molto amico di Andrea
Quelle
Agnelli.
Quelle sono le sue capacità a oggi.
Ma ragazzi, basta con la cavolata di Ronaldo a Maranello. Lo capiamo, no, che Exor non ha solo la Juve, anzi, la Juve è la società minore di Exor e il Can lo ha portato per pubblicizzare il marchio Ferrari. Sono d'accordo con te, semplice. O credete che i 31 milioni glieli diamo solo per fare giochi di gambe sul campo? Si chiama marketing, smettiamola. Dario da Palermo. Che
ma il marketing non si fa quando la società sta affondando.
Dario, però questi messaggi come se capissi tutto tu. Insomma, noi lo sappiamo quello che significa. Lo sappiamo che Ronaldo è un veicolo pubblicitario. L'abbiamo capito e conosciamo anche i contratti, quindi insomma non è che ci devi dire.
Per me è sbagliato mandarlo ieri a Maranello, lo mandi in un altro periodo. C'erano,
ma secondo me, per esempio, no, vediamo in maniera diversa. Secondo me non cambia nulla che lui sia andato lì, Fabrizio, non incide su nulla questa cosa qui, per come la vedo io. Poi,
però anche i compagni di squadra che lo vedono pascolare per il campo, sappiamo che ci sono stati un po' di attriti anche nello spogliatoio, e poi prende parte, va a Maranello quando loro si allenano, non lo so.
I cosiddetti leader dello spogliatoio, Chiellini, Buffon e Bonucci, stanno pianificando il loro futuro da dirigente, non hanno più testa sui loro impegni calcistici. Marco da Modena. La disamina di Valentino impeccabile, mette tanta paura al per fortuna qualcuno insomma,
l'apprezza.
Mette tanta paura al campionato senza la Juve, già accaduto, temo che questo silenzio voglia dire tanto. Spero di sbagliarmi, ma vedo nero in fondo al tunnel la Serie A senza Juve, già fatto Benny da Palermo. Lì però ci fu retrocessione, questo sarebbe un discorso diverso. Io non la vedo la Serie A senza la Juve.
No, neanche io.
Esclusa per il discorso della Superlega, ecco.
Anche perché poi sarebbe esclusa dai campionati, quindi non sarebbe solo esclusa dalla Serie A, non si potrebbe iscrivere.
Esatto. Perché tutti i campionati fanno parte della Federcalcio.
Appunto.
Ma scusate, tutti parlate di esperienza, ma quella che Pirlo ha fatto quest'anno la buttiamo, il prossimo anno sarà preziosa, ci vuole tempo per costruire una casa, è finita una generazione, punto. Firmatevi sempre amici, leggo questo e poi un po' di vocali. Buon pomeriggio ragazzi, in caso di Coppa UEFA, che sarebbe Europa League, cosa ne pensate di Gattuso per la prossima stagione? Saluti Rodolfo da Aversa, forza Juventus. Guarda Rodolfo, sai che tra le tante ipotesi, no, siccome si parla di, diciamo, se dovessimo fare una sorta di griglia, Allegri, Zidane, e poi sta venendo su anche il nome possibile di Gattuso. Io dico questo, non so se veramente ci sia interesse, ma credo che nel caso in cui la Juventus purtroppo scivolasse in Europa League, non lo escluderei Gattuso, Fabrizio, perché io non so fino a che punto per esempio Allegri accetterebbe l'Europa League, che peraltro
è sempre più
nell'interesse
via,
del Real,
via verso Real Madrid,
Madrid,
no?
Così come diciamolo. Zidane dopo aver vinto tante Champions League, non lo so. Quindi Gattuso comunque teniamolo un po', no, Fabrizio, d'occhio, eventualmente, a seconda di come va a finire la stagione della Juventus.
Sarebbe però anche un altro allenatore, scusa Quintiliano, con un carattere forte.
Sì, esatto.
Per assurdo passeresti da encefalogramma piatto a uno che picchia i calciatori nello spogliatoio.
Anche se non è un top coach. Questo
e non è un top coach, ancora.
Andiamo avanti.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny.
Ciao Danny.
Io sarò sempre grato a Gigi Buffon, ma avrei aspettato come tempismo far uscire le dichiarazioni del suo addio il prossimo anno, e soprattutto dalle parole che ha detto si capisce che secondo me nello spogliatoio c'è un'aria veramente molto 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 pesante. Per quanto riguarda la gara di domani, speriamo, ma al momento, dopo la Juve che ho visto a Milano, non mi sento di dire andiamo e vinciamo. Speriamo di vincere, perché l'unico risultato che serve è la vittoria. Il pareggio non ci facciamo nulla, la sconfitta tantomeno. Speriamo di vincere, ragazzi. Un abbraccio, fino alla fine.
Ciao Dan, su Buffon ti ripeto, era già previsto che Buffon lasciasse la Juventus. Per quanto riguarda domani, sì, l'unica speranza è vincere.
Vince, pareggiare serve a niente.
Per tenere accesa ancora qualche fiammella, perché poi lo sappiamo benissimo che dipende anche dai risultati degli altri, la qualificazione o meno in Champions League. Purtroppo la Juventus non dipende.
Io guarda, ti dico, secondo me il Milan col Torino non vince, pareggia. Poi manca pure Ibrahimovic, quindi comunque un punto il Milan lo farà.
Anche perché il Toro ha bisogno di punti per salvarsi.
Ancora bisogno di un paio di punti il Toro per salvarsi.
Un
pareggio secondo me fa comodo tutte e due.
Fare, sì,
il Napoli dovrebbe vincere contro l'Udinese, quindi il Napoli vuol dire che scappa. E se tu pareggi e il Milan pareggia,
no, ma la Juve non può
sei
nemmeno
sempre indietro. Cioè, è sempre peggio, poi mancano due partite e ti trovi sotto ancora di tre punti di nuovo.
La Juve deve vincere tutte e tre, peraltro c'è l'Inter.
Anche perché poi nella sabato, classifica avulsa, no, nei scontri diretti,
male contro
siamo
tutti
messi peggio di tutti, con chiunque.
Sì. Deve vincere tutte e tre, sperando che una tra Napoli, Milan e Atalanta inciampi durante il percorso finale, che appunto sono tre
partite,
giornate.
Tre partite.
Andiamo avanti.
un pensiero ed è questo: non si può cambiare solo il telaio senza cambiare la macchina. E mi spiego meglio, non si può pensare che tutte le colpe siano di Pirlo, così come di Sarri, così come di Allegri, e non vedere che il problema è dentro la Juventus, non nei vertici societari, ma dentro la testa dei giocatori. Secondo me i giocatori sono dei giocatori che non si sono adattati alle idee di un allenatore e sono un po' controcorrente rispetto al gruppo squadra che non esiste, quindi questo è il problema più grande.
Allora, intanto vi diamo una, diciamo così, notizia. Oggi i club della Lega si sono riuniti, ma non in assemblea di Lega, una sorta di, come diceva anche Antonello Valentini, una cosa informale è stata. Fabrizio, tra i tanti temi, anzi il tema principale era proprio quello della Superlega. Dichiarazione di Marotta, virgolettato, quindi
dei nostri colleghi di Tutto Mercato Web,
che è la nostra, praticamente una delle nostre sorelle, una delle nostre,
la nostra casa,
una delle nostre sorelle, diciamo così, o fratelli, dipende dal punto di vista. Marotta, virgolettato, archiviato il caso Superlega. Forse i club, Fabrizio, stanno cercando di fare meno moralismo dopo aver, come dici tu, firmato e varato quella Coppa Italia, che è una sorta di Super Coppa Italia. Quindi Marotta, due punti, archiviato il caso Superlega. Quindi questa è una notizia. Andiamo avanti.
Morigio, sono Andrea da Roma, ciao Quintiliano, ciao Fabrizio.
Ciao Andrea.
Allora, la Juve a questo punto nell'andata aveva 33 punti, ora ne ha 30 e chiude il girone d'andata con 39 punti. Allora, secondo me la Juve, come dico da sempre, ha due punti a partita di media, quindi secondo me andrà a chiudere con 36 punti il girone di ritorno. E sa di fatto che con 75-77 punti negli ultimi anni quasi sempre ci si qualificava per la Champions, quest'anno si è alzato il valore. Purtroppo ci ha detto male anche su questo punto di vista. Comunque bisogna essere realisti e vedere queste statistiche. Secondo me la Juve ha sempre lottato tra la quarta e la quinta posizione. Buona giornata.
Grazie Andrea, l'ho detto dall'inizio anche con un mio amico qualche giorno fa: la Juventus non è mai stata realmente quest'anno in lotta per lo scudetto, e ne stiamo vedendo. Infatti purtroppo sta rischiando di non entrare in Champions. Speriamo che ci riesca, ma è complicata la cosa.
Ciao Carlo Tapiglio.
Ciao Carlo.
Io vedo che continuate ancora a dire che De Ligt è già bravo così. Invece, sentendo anche altre trasmissioni radiofoniche o televisive, molti mettono in dubbio questo giocatore, che fino ad ora non è stato il De Ligt che tutti si aspettavano, che è costato 80 milioni di euro, 75 quanto è costato. Lo stesso Capello ha detto che non è il giocatore che si aspettava, anzi, ne è rimasto, diciamo, non dico deluso, ma si aspettava molto di più da questo giocatore. Perché voi di Radio Bianconera, qualsiasi conduttore di pensa che De Ligt sia un fenomeno? Sono soltanto io possibile che l'unico juventino che nutre dubbi su questo giocatore? Lo chiedo così, giusto per dire.
Io ad esempio non ho mai detto che è un fenomeno, ho detto che è un ottimo giocatore, è giovane, ma deve ancora crescere. Se tu ci ascoltavi forse dall'inizio, magari non eri collegato, Pietro Vierkovud ci ha proprio detto questo: è un ottimo giocatore, ma ha ancora tante lacune e deve migliorare e deve crescere. E infatti noi è quello che diciamo. Tra
Aspetta,
parentesi,
noi no, io la penso diversamente.
Nella stagione orrida della Juve lui è sicuramente stato uno dei migliori, uno dei più continui, quindi se gli devo dare un voto alla stagione di De Ligt gli do 6,5, che poi abbia ampi margini di miglioramento, sono d'accordo con te, è giovane.
Io la penso in maniera diversa, perché credo che possa diventare un top player, la vedo così.
Ma io sono sicuro
sicuramente,
che, ma secondo me è già un top player con tantissimi margini
all'età
di miglioramento.
No, ma
questo,
cioè, migliorare sempre e comunque, ma addirittura, se non ho capito male, Carlo lo ritiene, se non sbaglio, già un'altra volta disse che era quasi scarso.
No, io su questo non sono d'accordo, vabbè. Assolutamente. Scarso non
poi
è.
Poi sono punti di vista, Capello la può pensare in un modo diverso, io in un altro, certo, modo, e Fabrizio per me è un grande giocatore. Poi io, ragazzi, ognuno ha le sue. Il calcio è bello perché è vario. Quando Sarri, e peraltro devo dire, Fabrizio, lui ha avuto anche il Covid, è stato fermo, è stato all'inizio aveva il problema della che era stato operato alla spalla, se ti ricordi, secondo me è calato un po'
anche per colpa di tutte queste situazioni.
Ma il centrocampo che, certo, non fa filtro, ma come fa la difesa a sopperire? Però anche
centrocampo nella... hai usato una parola che alla Juve non,
esatto,
esiste. Dov'è il centrocampo?
Tra l'altro, nella disfatta bianconera è uno dei pochi, secondo me, che si è salvato quest'anno, per come la vedo io, mi dice Federico di stoppare qui. Allora, tra poco, ultima parte di trasmissione, ancora diversi vocali, se non sbaglio, vero Fede, e anche tanti, tanti messaggi testuali. A tra poco.
Fuori di Juve.
:16:36, ultimo slot di trasmissione, come dicono quelli bravi, caro Fabrizio, tanti vocali, Fabrizio, chi dice tanti, di salutare Gigi, chi dice una cosa e chi un'altra, ma il bello della nostra trasmissione è anche questo, che ognuno ha il suo pensiero, no? L'importante è sempre rispettare quello altrui, secondo me la regola di vita. Fede, che abbiamo un treno pronto? E vai, va, fallo partire, va, vai.
Ciao Gian Pietro, ciao Fabrizio, sono lo zio Duff.
Ciao.
Ora, è più comodo attaccare Paratici, ma l'attore principale dell'artefice per cambiare il nostro DNA si chiama Pavel Nedved. Quando 2 anni fa in TV nazionale ha detto che per imporci in Europa bisognava cambiare il DNA della Juventus, alla quale io, vecchio juventino, mi sono veramente arrabbiato. Io sono fiero di avere le mie origini e il mio DNA. Possiamo ammodernarlo, possiamo migliorarlo, ma mai al mondo voglio cambiare il mio DNA, il mio essere juventino. È come dire al Barcellona, che ha un altro tipo di DNA, di giocare col DNA della Juventus. Ora, per andare a cercare questa chimera del bel calcio, ci siamo trovati in 2 anni di confusione. Spero di tornare subito a giocare da juventino. Grazie.
Grazie a te, vai.
Ciao cari amici, le cose che non sono andate bene sono veramente tante, troppe, non vorrei annoiare nessuno, però insomma il Buffon, il Chiellini che sorridono in piena partita, il Buffon che dice di andarsene via a tre giornate dalla fine, come se non avesse altro a cui pensare, ma poi si è trovata assolutamente risibile la Superlega, non parliamo poi di Pirlo messo in campo da Agnelli, cioè queste cose qui, 2+2, poi veramente fa 4 ma anche 5, cioè, capito, non va bene in questo modo.
Ciao, grazie, andiamo avanti.
Chi vedete? Cosa... Ragazzi, ciao, Michele da Milano.
Ciao.
Volevo rivolgervi una semplice domanda.
Prego.
Ma al di là di quello che sapete per certo, di quello che non sapete, ma secondo voi, dal vostro sentore, da quello che pensate, insomma, chi vedrete? Chi vedete per l'anno prossimo come allenatore? Adesso, sinceramente, chi vedete? Cosa che ne pensate?
Beh, io prima dicevamo una sorta di, se dovessimo fare una griglia, Allegri, ma attenzione perché comunque c'è anche il Real Madrid.
E secondo me Allegri, invece ti dico al 70-80% non sarà più l'allenatore. Prima era molto vicino, poi
aspetta Fabio,
è cambiata la strada.
Aspetta che continuo la mia griglia, sì. Secondo me poi forse Zidane, però ripeto, le quotazioni di Gasperini, caro Fabrizio, soprattutto se la Juventus dovesse andare in Europa League, io credo che, almeno magari sbaglio, però credo che Zinedine Zidane non venga alla Juventus, e quindi
perché costa anche tanto,
costa
ovviamente.
Tanto, non so se lui sarebbe, boh, non lo so, secondo me non accetterebbe comunque,
ma magari dopo aver vinto 3 Champions se gli danno i soldi,
la scommessa all'Europa League, la Juventus,
il problema è economico, come hai detto tu,
esatto, e salirebbero in quel caso le quotazioni secondo me di Gasperini, e ricordiamoci sempre Gattuso, caro Fabrizio.
E c'è anche Simone Inzaghi.
E Simoncino
perché
Inzaghi.
Perché Gattuso che sembra sempre più destinato verso Firenze, dove Commisso lo aspetta a braccia aperte.
Esatto, quindi staremo a vedere. È una situazione un po' caotica, devo dire, sotto tutti i punti di vista, anche sotto questo punto di vista qui. Andiamo avanti.
Buon pomeriggio a tutti, sono Marco da Richmond.
Ciao Marco.
Io credo che la Juventus il prossimo anno ha bisogno di un allenatore alla Conte, un grande motivatore. Vi ricordate l'anno dopo di Del Neri, con Conte la squadra è rinata. Gli allenatori fortissimi ce ne sono pochissimi attualmente. Ancelotti è impegnato, Allegri andrà al Real Madrid, questo è poco ma sicuro. Zidane andrà in nazionale, non verrà la Juventus senza Champions. Chi rimane? Gattuso non è, secondo me non è da Juventus. Gasperini nemmeno lui è da Juventus. L'unico che rimane in Italia, Mancini, anche lui rimarrà in nazionale, l'unico che ci rimane è Spalletti,
che però potrebbe andare al Napoli, o lui o Sarri, quindi staremo a vedere. Un altro e poi leggo, dai.
Ciao, sono Cesare.
Ciao Cesare.
Ho sentito spesso Gerolla, ma non solo lui, giustificare Andrea Pirlo sul fatto di aver accettato di allenare la Juve, per quanto non fosse pronto e lo sapesse anche lui. E allora, non so, cosa mettiamo davanti? La propria vanità? La propria carriera? Oppure il bene della Juve, che è quello che poi ci sta a cuore? Io credo che questo messaggio sia proprio sbagliato, sia diseducativo, perché tende a giustificare un atteggiamento orientato solo verso il proprio particolare. Poi del resto, che mi importa? Io intanto il mio me lo prendo. E no, non funziona così. E purtroppo gli effetti calcisticamente li stiamo vedendo, a discapito di tutti. Ciao.
Ciao Cesare, grazie, ti rispondo.
Rispondo io. Beh, allora Cesare, innanzitutto io non ho mai giustificato Andrea Pirlo, anzi sono uno di quelli che tutte le domeniche o tutti i lunedì continua a dire che non ci sta un allenatore in panchina.
No, lui si riferiva
ho giustificato il fatto di accettare. Non è colpa sua se qualcuno gli ha chiesto di prendersi un incarico. Lui è un allenatore, sì, tesserino ce l'ha. Il tuo padrone, il tuo amico che ti ha detto ok, allena l'Under 23, poi ti richiama e ti senti no, guarda, non alleni l'Under 23, vieni ad allenare la prima squadra. Perché gli doveva dire di no? La colpa è di chi lo sceglie, non di chi accetta di prendersi un incarico, pur magari sapendo che forse non avrebbe potuto fare benissimo. Ma non è una colpa di Pirlo avere accettato l'incarico, è colpa di chi sceglie.
Io credo che sia molto, non sia facile dire no ad Andrea Agnelli, soprattutto che è stato anche il tuo presidente quando eri calciatore, ti aveva scelto per l'Under 23. Secondo me non è facile dire di no. Poi è chiaro, ognuno ha un carattere, no? Cesare, secondo me, vuole dire un po' di umiltà nel dire guardi presidente, non me la sento, voglio fare un po' di gavetta. Però bisognerebbe anche trovarsi in alcune situazioni, secondo me non è facile, ripeto, dire no Andrea Agnelli.
Anche perché in quel momento, signori, o Andrea Pirlo diceva di sì, se diceva di no, chi l'allenava la Juve? Non c'era un'alternativa.
Esatto,
non c'era un'alternativa.
Un periodo particolare, ricordiamo, dopo agosto, no? Perché la gara contro il Lione si giocò.
Poi sappiamo perfettamente perché Pirlo è stato scelto. Non era Pirlo l'allenatore della Juve, doveva essere un altro, che poi ha deciso di non venire. E quindi si sono ritrovati col cerino acceso in mano e hanno dovuto chiedere ad Andrea Pirlo di spostarsi dall'Under 23 alla prima squadra. Ecco perché Pirlo non poteva, secondo me, dire di no alla fine dei conti anche.
Completamente d'accordo, anche se cade un meteorite alla Continassa, il signor Pirlo non cambia atteggiamento. Marco da Modena. Ciao Marco, quando nelle notizie scomode dicono che è solo gossip, lo fanno per buttare acqua sul fuoco, solo che a volte buttano benzina. Alessandro si riferisce a Pirlo che parla di gossip quando gli hanno detto della presunta lite tra Paratici e Nedved. Ciao amici, a parte le battute sull'azionariato popolare di ieri sera per risolgere il mio sogno, è Lippi presidente, Carnevali direttore generale, Sartori direttore sportivo. Io un posto lo troverei a Montero come direttore tecnico per insegnare ai nuovi cos'è la Juve, altro che senatori bolliti di ora. Allenatore Allegri, ma se rifiuta l'Europa League prenderei Fonseca, disponibile, calcio moderno, un vero signore, sa mettere in riga i calciatori. Dario, purtroppo in tempi non sospetti ho detto che l'unico obiettivo raggiungibile sarebbe stata la Supercoppa. Marco da Modena. Speriamo che sbagli Marco, perché ancora c'è tempo. Ma avete preso di punta Pirlo, sbattere i pugni, sgridazzare, rendere la gente più forte. Ogni persona ha un carattere, va rispettato. Forza Pirlo e Juve fino alla fine. Luigi da Toronto. Buon pomeriggio Gobbi, quello che mi stupisce è il fatto che non si veda un minimo di orgoglio, come se essere ricordato per quello che non ci ha portato in Champions sia una cosa normale. Andrea da Chivasso, ecco, quello dell'orgoglio sono d'accordo, lo dico da sempre Andrea, la cosa che mi dà più fastidio. Gigi si tira fuori prima che la nave affondi, da lui non me l'aspettavo visto quest'annata disastrosa. Daniele, ciao da Fabrizio da Teramo, molti a criticare Arthur, ma effettivamente l'avete visto, io prima della botta con l'Atalanta ho visto un ottimo centrocampista anch'io, ma non è un regista purtroppo, caro Fabrizio da Teramo. Ciao ragazzi, inutile fare formazioni, noi il problema sta nel far riscoprire l'anima della squadra, se sono necessari sacrifici alla dea Juve ben venga, è importante non dimenticare i grandi calciatori che ti hanno tenuto a galla, compreso Pirlo, che terrei nell'orbita Juve perché crescerà e farselo scappare sarebbe un errore alla Hollande. Nick da Isernia. Ciao ragazzi, se voi vi aspettate da stasera un Ludinese faccia punti con il Napoli, con Marino, tifoso napoletano che ha lavorato a Napoli, allora cascate dalle nuvole come Pirlo. Daniele, io non mi aspetto proprio nulla, anzi ho proprio detto speriamo che sia una gara vera, che ultimamente vedo tante gare finte. Buon pomeriggio Quintiliano e Fabrizio, Francesco da Cosenza, vorrei sapere con 2 risultati su 3 domenica, vorrei capire come si fa a perdere una partita di estrema importanza con una squadra normale come il Milan, sapendo che si rischia la Champions e tutti gli introiti che verrebbero a mancare. Ancora non ci posso pensare, mi spiegate per favore, grazie. Caro Francesco,
non ce lo spieghiamo.
Invece io non sono nemmeno sorpreso, perché tu segui la Juventus come noi, è andata peggio con squadre molto più deboli la Juventus, Francesco, è andata male con tutte. Ma quando mai ti ha dato la certezza a te? Io non lo so, e magari a te sì, Fabrizio, di poter vincere una gara dall'inizio e dire oggi si vince. È andata male con l'Udinese, la Juventus è stata inguardabile, per fortuna poi ci sono stati degli errori.
Tu pensa se perdevi a Udine oggi a quanti punti stava il Napoli? A 5?
Peraltro poi aggiungo il primo tempo contro la Fiorentina, inguardabile anche quello, ma tante altre gare. Quindi io, secondo me, tu bisfratti un po' troppo il Milan, perché è vero che non è una grandissima squadra, ma una parvenza di gioco ce l'ha a differenza della Juventus e probabilmente anche calciatori più affamati di quelli bianconeri. Avanti.
Ciao Donato dalla Big Family.
Ciao Donato.
Ciao Donato.
Ciao Fabrizio. Io volevo esprimermi in merito a Buffon. Io lo ringrazio per quanto ha fatto, ma per la Juve è rimasto quando sono scesi in Serie B, ha giocato per noi, ha sudato sangue, ha vinto, però è stato intempestivo oggi e anche l'altra volta quando se ne andò al Paris Saint Germain si è comportato male. Secondo me lui doveva smettere adesso e finire la partita. Hai ragione Fabrizio, è come quando la nave affonda e i topi scappano. Per quanto riguarda le minacce di Gravina, lasciano il tempo che trovano, secondo me. E poi io, se avessi anche deciso di tifare Italia per questi europei, io dal 2006 che non tifo più Italia, e se anche avessi pensato di poterla tifare non la tiferei. Ciao e forza Juve sempre.
Ciao Donato, grazie a te, andiamo avanti.
Buongiorno ragazzi, sono Pasquale. Allora io vi chiedo una cosa, ma è normale che Buffon è uscito con questa cosa, con questa dichiarazione? Cioè, ma è il momento giusto questo? Ma io non lo so, ma non ho capito. Cioè, qua stiamo morendo, questo ci sta finendo ci ha finito di ammazzare. Cioè, non lo so. Ma la cosa giusta è fare un silenzio stampa e di non parlare proprio fino a fine campionato. Ma io non capisco più niente in questa società, non lo so cosa sta succedendo, ma non lo so. Rianimatemi un pochettino voi, perché io sto veramente per morire. Comunque, per forza io sempre. Ciao ragazzi.
Ciao, grazie ciao, a ciao. Te, grazie. Andiamo avanti.
Buonasera Roberto.
Ciao Roberto.
Una domanda: è Buffon di Sinatù, perché non hanno difeso Sarri, che è stato mandato via da qualche giocatore della Juve che aveva litigato? Perché non l'ha difeso a Sarri?
Da uno di loro.
I senatori sono i problemi della Juve, come altri.
Da uno di loro, perché.
Ma non
da,
solo uno.
Da quello che abbiamo capito, insomma, lui non aveva un ottimo rapporto con alcuni big. Poi io ricordo un'intervista di Chiellini quando presentò il suo libro e fece intendere che non c'era molto feeling tra Sarri e una parte. Secondo me, ancora di più va rivalutato lo scudetto di Sarri, anche per questo motivo.
Ciao a tutti, sono Gianfranco da Barcellona.
Ciao Gianfranco.
Io
ciao
Gianfranco. Sinceramente rimango esterrefatto dai termini, i toni con cui si trattano i problemi della Juve. Ho ascoltato prima un ascoltatore che ha parlato di vergogna, piccolo uomo a Pirlo.
Esatto.
Si può dire di tutto a Pirlo, che non abbia personalità, che magari non ha esperienza a livello di allenatore, di prime squadre, però chiamarlo piccolo uomo, non lo so.
Hai ragione.
Fabrizio, speriamo infatti... l'ho detto subito Gianfranco, per cortesia con i termini, perché Pirlo secondo me è una persona intelligente, anche onesto intellettualmente.
Si merita magari delle critiche, ma non
che le critiche questo, come allenatore, però come persona
assolutamente
non si discute.
Siamo d'accordo con te.
Esatto, vai.
Ciao Quintiliano e Fabrizio, buon pomeriggio, Massimo da Prato.
Ciao
Massimo.
Le parole di Pirlo secondo me sono come quelle del marito che davanti agli amici millanta di comandare a casa propria, ecco. Questa è la sostanza. Un abbraccio.
Ma secondo me no, io non la vedo così. Secondo me lui doveva, lui dice, lo doveva dire quello.
Non ha in mano lo spogliatoio, quindi fa finta di farlo vedere.
Ma secondo me lui non ha fatto vedere che ha in mano lo spogliatoio, semplicemente, anzi, ha anche detto che si aspetta che il riscatto da tanti, quindi vuol dire che non lo ha in mano. Non è che lui ha fatto vedere.
Poi attenzione,
vedere.
Con queste parole anche che ha detto su Cristiano Ronaldo, vedremo. Magari Cristiano Ronaldo domani non parte titolare.
Secondo me infatti sono buone possibilità.
E sarebbe anche ora, direi, finalmente, sì, sì. Visto questo Cristiano Ronaldo.
Tra l'altro, ripeto, ha detto quello che doveva dire, quando poi ha sostenuto, no, io ancora ci credo, ma è chiaro che deve dire così, perché tanto lui già lo sa che è fuori. Probabilmente quando Fabrizio sosteneva che lui già sapesse, probabilmente Fabrizio avevi ragione tu. Adesso secondo me lo sa ancora un po' meglio, no? Che non sarà più l'allenatore della
Juve. Ma gliel'avevano già detto da parecchio tempo e lui sapeva perfettamente che non poteva più continuare a fare allenatore della Juve.
Andiamo avanti.
Ciao ragazzi, ho visto adesso il servizio di Striscia sulla consegna del tapiro a Nedved.
Sì.
Avete fatto caso quanto tempo ci ha messo Nedved per rispondere alle due domande, sì, sulla permanenza di Pirlo, sì, di Ronaldo? Ci ha pensato parecchio prima di dare una risposta. No, così, tanto per. Fabrizio da Napoli, ciao.
Ciao Fabrizio, secondo me sono parole di circostanza anche quelle, perché non poteva dire, secondo me, no, non rimarranno.
Ma magari manco più c'è lui, quindi...
sono parole palesemente di circostanza. Andiamo avanti.
Ciao ragazzi, buongiorno, sono Raul da Parigi.
Ciao Raul.
Vi saluto.
Ciao Raul.
Volevo semplicemente dare il mio supporto a mister Andrea Pirlo. Lo so, ci ha fatto girare la testa quest'anno, però non tutti siamo dei allenatori, nasciamo allenatori, quindi piano piano sono sicuro che diventerà un grandissimo allenatore. Però basta prendere in giro l'uomo, la persona, perché questa è una mancanza di rispetto, anche a parte nei tifosi, anche qualcuno che lavora lì in studio con voi. Poi ragazzi, Gravina, io mi incavolo quando uno manca di rispetto a una persona più grande di lui. Però Gravina, ti meriti un grandissimo vaffanculo.
È stato così bravo, parlava di rispetto, non dite parolacce.
Gran finale di
Raul. Sei caduto alla fine.
Sul rispetto sono d'accordo.
Meno male che il nostro Federico
ha fatto più
velocissimo.
Dai, andiamo avanti.
Ragazzi, buongiorno, Giuseppe Bianconero da Brescia. Volevo
Ciao.
Dire una cosa, ma
Ciao,
il
Giuseppe.
Signor Pirlo non faceva meglio oggi a fare una conferenza stampa, un silenzio stampa, come fanno gli altri? Vedo per esempio a caso, vediamo il nostro ex parrucchino, che la sua società ha problemi economici, stanno avendo problemi con gli stipendi, e sapendo già cosa gli chiedevano, lui ha voluto stemperare le polemiche e i problemi della società. Lui non faceva meglio, anche perché se ascoltavate sabato ha detto questo e sicuramente domani sera dirà quello che ha detto dopo la partita col Milan. Ormai ci ha stancato, meglio che fa silenzio stampa. E poi aveva oggi una grinta, ma veramente aveva paura, il mio cagnolino si è messo a piangere. Ciao Bianconero fino alla fine.
Ciao, ormai il silenzio stampa non si farà, peraltro deve decidere la società, non è che Pirlo di sua
però
iniziativa.
Però quello che dice lui è vero, Conte è molto più bravo a fare anche questo di Andrea Pirlo, che non ha anche l'esperienza di come gestire la comunicazione quando ci deve mettere la faccia. Conte è più bravo e anticipa le domande e le svincola.
Cerca anche di deviare un po' i problemi, certo. Dai, vuole fare un po' il Mourinho.
Manca anche questo ad Andrea.
Il Mourinho italiano. Andiamo avanti.
Buonasera, Giuseppe da Crotone.
Ciao
la
Giuseppe.
Ma come avete detto voi, è vero che c'è, è stata deliberata poche settimane fa, ma non vuol dire che sia una norma legale, che sia una norma che si poggia sui diritti umani e di libertà, eccetera. È totalmente contro qualsiasi ideale giuridico democratico. C'è già una sentenza del Tribunale di Madrid che dà ragione ai club della Superlega. È inutile che facciano questo teatrino.
Ma infatti sarà una battaglia legale, però sulla sentenza del tribunale, come ieri ricordava Fabrizio, non parliamo di giustizia sportiva ma ordinaria, giusto?
Certo, Fabio? Quindi c'è una differenza.
È un po' diversa.
Però giusto quello che
però,
dice
sì,
lui.
Sì, certo.
La norma l'hanno fatta, a Feltra ce l'ha sempre detto, è una norma che tendenzialmente vale poco. Però intanto se comunque la Federcalcio l'applica, tu ti devi appellare, devi
sì,
andare
vabbè, devi fare una
ricorsi,
battaglia legale. Dai.
E intanto rischi di non iniziare un campionato. Perché?
Andiamo avanti.
Ciao ragazzi, Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele.
Ma a me sembra che quando Allegri, che ripeto a me non piace assolutamente, però è andato da Gares e a domanda specifica nel tuo progetto, a domanda solo Champions League, lui ha detto assolutamente no, per me la Champions League non è una diciamo tra virgolette caratteristica per farmi dire sì o no ad una squadra. L'ha detto lui.
È vero. È vero.
Ha detto una stupidaggine, ragazzi, non lo so.
No, no, però, no,
da,
no,
sua,
no,
però, sì, da sua però, fonte, per... da sua parola.
Hai ragione, detto questo, l'ha detto. Quindi...
Ma infatti io ho dei dubbi, però magari poi alla fine rispetterà questa cosa, anche se però, ripeto, mi risulta che il Real è fortemente su Allegri, quindi bisogna vedere un po' gli incastri di mercato. Andiamo avanti.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, Andrea da Viareggio.
Ciao Andrea.
Ma ci stiamo trasformando nell'Inter degli anni migliori? Cioè no, ma veramente, confusione totale, giocatori svogliati, gente che entra in campo e cammina, Buffon che io lo adoro, veramente lo adoro, ma adesso che ci azzecca? Sembra quasi un bomba libera tutti. Io non lo so, veramente, io la Juve sta davvero davvero perdendo colpi, io ve l'ho detto, l'Inter si è trasformato nella Juve, si è juventinizzato, noi ci stiamo trasformando nell'Inda, mamma mia che tristezza, un abbraccio.
Solidale con te, amico da Viareggio. In parte ha anche ragione, si sta juventinizzando perché ha preso due juventini.
Bravo, mettetelo. Ma guarda caso, da quando ci sta Marotta,
Marotta
l'Inter si è juventinizzata e si è iniziata a mettere a posto nei settori dove era un disastro. Il disastro oggi sta da questa parte.
Eh sì, andiamo avanti, siamo quasi al termine, vai.
Ciao ragazzi, Giovanni da Roma. Problema non è tanto il Sassuolo, ma è domenica contro l'Inter. Cioè noi in queste condizioni ne prendiamo 4 dall'Inter. Io non lo so come cazzarola faremo a vincerne 3.
Cazzarola.
Veramente ci diceva, a noi ci serve un miracolo. Forza Juve.
Ciao, hai ragione, serve un miracolo non solo per vincerne 3, ma soprattutto sperare, ripeto, che una delle altre rivali per la Champions League faccia un passo falso. Non è facile.
Sulla partita sull'Inter qualcuno ci ha scritto perché non riusciamo a leggerlo. Mi auguro che la Juve non faccia come ha fatto la Sampdoria, no, nei confronti dell'Inter, quindi che li accolgano all'ingresso festeggiandoli.
C'è una proposta di Cerruti, collega della Gazzetta dello Sport, ha detto spero che la Juventus domenica, però avremo tempo di parlarne, faccia la passerella per...
Secondo me se la fa è un clamoroso autogol.
Questo avremo tempo di parlarne. Un altro facciamo in tempo? Vai.
Ciao ragazzi. Renato. Ciao. Da Napoli.
Ciao Renato.
Secondo me non ce la meritiamo la Champions League, al di là diciamo degli introiti che potrebbero arrivare. Secondo me è più giusto fare l'Europa League molto dignitosamente e magari chi lo sa anche vincerla. Ci sta il Manchester United che è molto più blasonato di noi, credo, la potremmo fare egregiamente e magari avere un allenatore tipo Gattuso, se non proprio lui, per risollevare le sorti di questa squadra ormai allo sbando totale. Grazie.
Ciao, grazie, siamo veramente in extremis. C'è già Santarelli pulito di zaino, telefonini, alcol, mascherine, di tutto. Santarelli, quindi salutiamo Federico Rossi in regia. Ciao Fabri, a domani.
Ciao,
da
Quintiliano
vi saluto. State qui, due in bianco nero perché sono più neri che bianchi oggi, un po' arrabbiati. Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.